Buonasera a tutti, la registrazione è partita. Lascerei la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Allora, Valent.
Sì.
Visentin. Sì. Pischiutta. Pilosio. Zamolo. Pugnale. Truss. Marcuzzi. Andreutti assente.
Assente giustificata, ha riportato il certificato.
Cominotto. Carnelos. Della Rosa. Zanini. Menis. Topazzini. Ovan. Spitaleri.
Grazie segretario. Allora, una comunicazione che è arrivata tra lo scorso consiglio e questo: viene confermato per mercoledì 29 settembre alle ore 10:30 nella suggestiva cornice del Duomo di San Daniele del Friuli, qui da noi, la messa di San Michele Arcangelo per la Polizia di Stato. Avremo quindi il questore di Udine con le rappresentanze di altre forze dell'ordine e comunque della Polizia di Stato per la messa in suffragio del patrono della Polizia di Stato stessa, che è San Michele Arcangelo. Quindi alle 10:30 chi vorrà partecipare è libero di farlo, anzi rende onore a un'istituzione importante per la sicurezza dei cittadini. Mercoledì 29, ore 10:30, quindi ci troviamo intorno alle 10:15 qui di fronte al Duomo, e alle 10:30 inizia la funzione. Poi domani sera invece alle 18:30 c'è una messa in ricordo di Gortan, e proprio in ricordo anche di Gortan c'è parte una mostra presso la chiesa della Fratta. E anche qui, chi di voi volesse, noi abbiamo fatto girare la mail con l'invito, chi di voi volesse partecipare ovviamente ricorda la memoria di questo nostro concittadino e importante artista, e lo ricordiamo anche attraverso un'esposizione di opere che sono ispirate proprio al Gortan. Io con le comunicazioni avrei finito, una sola sull'ordine del giorno, anzi due sull'ordine del giorno. Allora, il punto, noi abbiamo trattato tutti i punti fino al 7, poi abbiamo trattato anche già il punto 11 e il punto 9, mentre rimangono da trattare il punto 8, il punto 10, il punto 12. Si aggiunge il punto 13, come vi è arrivata la comunicazione, programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022. Per quanto riguarda invece il punto 10, variante 95, non è ancora arrivato l'ultimo parere necessario, cioè un parere dell'azienda sanitaria, e quindi il punto 10 non verrà trattato e viene ritirato dall'ordine del giorno. Partirei quindi con il punto 8. Il punto 8, sì. Sì, prego, Spitaleri, sulle comunicazioni.
Molto brevemente, solo per ricordare il nostro concittadino Lorenzo Macoritto, che per l'ennesima volta ha vinto un altro titolo, in questo caso quello di campione italiano di enduro. Allora, oltre a fargli i complimenti nuovamente per questo nuovo successo che dà l'ennesimo lustro alla nostra cittadina e ovviamente ci rende tutti molto orgogliosi, vorremmo fare la proposta di convocarlo a un prossimo consiglio comunale per manifestargli la nostra vicinanza, i nostri complimenti e il nostro orgoglio. Peraltro mi raccontavano che nel periodo della pandemia, insomma, allenarsi non è stato proprio facile anche per lui, e tutto il suo impegno viene nuovamente coronato. Spero che questa proposta possa essere condivisa.
Sì, prima di dare do la parola all'assessore Pilosio, che a riguardo si sta adoperando proprio per omaggiare questo nostro campione. Prego, Pilosio.
Grazie sindaco. No, per quanto riguarda Lorenzo Macorito, già appena vinto il mondiale, mi sono mosso tramite un'associazione chiaramente per fargli un benvenuto con degli striscioni, con un cartellone che verrà messo, dovevano metterlo oggi ma probabilmente non era pronto ancora l'altro, sul display di Italia 90, dove ringraziamo per le sue vittorie che con sacrificio ma anche con un grosso talento ha portato a casa. E insomma sarà anche bello leggerlo dopo il cartello, giusto per capire cosa si intende, come si intende ringraziarlo, proprio perché ha dato lustro alla nostra città. In più, insieme all'associazione dell'Udinese Club del Melba, è stata organizzata una giornata, un pomeriggio, dove sarà invitato proprio Macorito e faranno un riconoscimento proprio per i titoli vinti. Grazie.
Grazie Assessore Pilosio. Nel frattempo è arrivato anche il consigliere Vice Sindaco Visentin, giusto in tempo per cedergli la parola per illustrare, lui che ha la delega per i lavori pubblici, il punto 8 all'ordine del giorno, programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, relativo elenco annuale 2021, approvazione, prima variazione, una variazione semplice, adesso vi verrà illustrata.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti. In attesa di aggiornare il documento in relazione ai numerosi cospicui contributi che nel frattempo queste ultime settimane abbiamo ricevuto e che, se magari poi volete in sintesi, vi riassumo, sottolineo che questa è una delibera che definirei di carattere tecnico, in quanto l'ufficio lavori pubblici più o meno a inizio agosto ha individuato un bando nazionale edito dal, comunque pensato sotto il cappello del ministro Franceschini, che riguarda appunto, è un avviso pubblico finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi a tutela della conservazione e restauro del patrimonio culturale. Quindi l'ingegnere Deodorico, ai quali vanno i nostri ringraziamenti, in poche settimane è riuscito a elaborare uno studio di fattibilità, quindi affinare quello che era già nel quadro di quello che è il progetto derivato del centro storico, andando ad individuare un primo lotto che è quello che troviamo a pagina 9. Quindi diciamo che questo punto, l'ordine del giorno, si riduce nell'aggiornamento della pagina 9 del piano triennale. Poi, per precisione, l'ingegnere ha inviato a tutti i consiglieri l'ultimissima versione prima dell'ultimo consiglio comunale. Quindi in sostanza, con questa variazione, andiamo ad aggiornare, per quanto riguarda il 2021, il contributo di cui abbiamo parlato la scorsa volta del Consorzio del Prosciutto, quindi i 100.000 euro. E successivamente nel 2022 sono stati messi in rosso come possibile fonte di finanziamento il milione, che è quello che è stato chiesto sotto questo bando. Il bando è uscito penso metà maggio, però in realtà diciamo la fase esecutiva è entrata a luglio e veramente l'ingegnere Deodorico e il suo staff hanno lavorato due giorni intensamente, raccogliendo già in maniera preliminare tutti i pareri archeologici, paesaggistici, hanno coinvolto anche la soprintendenza, con il quale abbiamo ritenuto opportuno individuare subito un interlocutore e condividere questo progetto. Abbiamo ricevuto in tempi veramente brevi il loro feedback. Quindi, per quanto riguarda questo punto, direi che si esaurisce aver messo in sostanza la posta, che nell'ultima revisione diventa verde perché nel frattempo è stata erogata, ed aver aggiunto il contributo da 1.000.000 richiesto come appunto bando cultura e i 200.000 oggetto di trattativa con il CAF. I 99.500 sono quelli che completano la posta di quello che abbiamo individuato essere il primo lotto del progetto di riato del centro storico. Come ultima osservazione vi riporto che a pagina 9, nella cifra indicata in verticale, il 1.200.000 in realtà è 1.299.500, è sbagliata la somma in Excel, ma comunque nelle tabelle finali il dato è corretto.
Grazie Vice Sindaco, interventi? Topazzini.
Sì, buonasera a tutti, innanzitutto volevo solo aggiungere questo nell'ordine del giorno relativamente all'approvazione del programma opere pubbliche, di cui abbiamo già discusso anche nella variante a bilancio, che chiaramente non abbiamo avuto modo neanche di vedere il progetto né definitivo né esecutivo, perché il progetto preliminare dice una cosa, il progetto definitivo esecutivo può dire anche un'altra. Peraltro i pareri che sono arrivati da parte, non sono arrivati tutti peraltro, sono arrivati solo alcuni, è arrivato il parere della, credo, adesso scusate un attimo, ecco qua, il parere della sovrintendenza, archeologia delle belle arti e paesaggio, e poi è arrivato anche il parere parziale, con parziale approvazione, cioè le schede tecniche relative al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. L'autorizzazione paesaggistica da parte del Servizio Paesaggio e Biodiversità non è arrivata, e la valutazione anche di interesse archeologico non è ancora arrivata. Sono due pareri che mancano. È chiaro che capiamo perfettamente che l'ufficio in questo momento ha cercato di portare avanti un progetto esecutivo per avere il contributo, perché altrimenti il bando non è valido, ovvero si può anche partecipare, ma il punteggio sarà sicuramente inferiore a quello che possono avere altri comuni. Però sarebbe stato opportuno fare anche una commissione, perché, ripeto, il progetto preliminare fatto allora diceva una cosa, ma il progetto che avete in qualche modo redatto insieme all'architetto e che avete in qualche modo approvato, anche senza alcuni pareri, ma a parte questo, cos'ha all'interno? Cioè, è conforme quello che è il preliminare? È stato modificato? C'è qualcosa di diverso? La parte illuminazione, peraltro, perché qui io vedo che avete inserito il progetto delle programma opere pubbliche, 1.400.000, questo punto, sono 100.000 nel 2021 per quanto riguarda la progettazione, che è il contributo da parte del Consorzio Prosciutto, poi altri 1.299.000 tra il contributo del Ministero dei Beni Culturali, altri 200.000 del CAF per quanto riguarda le opere di sostituzione degli impianti, acquedotto, fognatura e quant'altro, e altri 99.000 per quanto riguarda il contributo, anzi le somme messe a disposizione da parte del Comune. È una bella imposta, una bella posta, abbastanza notevole, però, e l'abbiamo anche detto l'altra volta, attenzione, perché non sono le uniche vie in forte, insomma, hanno bisogno di un intervento anche di manutenzione consistente, ma ce ne sono anche altre vie, quindi su questo vorremmo capire il perché queste vie piuttosto che altre. Vorremmo capire anche se il progetto preliminare, anzi definitivo esecutivo, corrisponde al preliminare, ovvero se ci sono modifiche sostanziali, cosa dicono le due autorizzazioni rilasciate, una dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l'altra dalla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggistica. Sono due. In questo caso le autorizzazioni sono con prescrizioni e il progetto esecutivo non è stato modificato perché non c'era il tempo, credo, e verrà fatto solo in fase di bando di gara. Allora mi chiedo, tutto questo lavoro, ben venga il contributo, però avete seguito una linea che è quella prevista dal progetto preliminare? Perché se no è così, allora continueremo a fare da una parte in un modo, da una parte in un altro, non avremo una certa organicità degli interventi del centro storico. Questo mi sembra la cosa importante. Poi sui conti, vabbè, i conti tornano quasi sempre. Ad esempio, avete inserito in questo momento 1.400.000 l'intervento per il centro storico per la pavimentazione, compreso anche comunque le opere di intervento sull'impianto del CAF, quindi della fognatura e depurazione eccetera. Mancano, non abbiamo visto, quelli della Telecom e impianti del gas, così come avevate preventivato all'inizio dell'anno. E altra cosa, piano strategico rimangono comunque i soliti 400.000 euro di importi per quanto riguarda l'illuminazione, mentre per quanto riguarda il riassetto di viabilità del centro storico 12 milioni, cioè non è cambiato nulla, cioè, interveniamo da una parte però rimangono sempre 12 milioni, allora c'è qualcosa che non va. Se io intervengo con 1 milione da una parte vuol dire che non saranno più 12 milioni complessivi da utilizzare per rifare tutto il centro storico, ma saranno 11, non saranno 12. Quindi voglio capire, c'è una strategia dietro oppure forse i conti sono ancora molto dilatati o anzi ristretti, secondo me, perché se andiamo avanti di questo passo, con 1,4 milioni facciamo 3 vie, con tutte le altre vie faremo 20 milioni, non 12 milioni. Comunque a me interessava capire in particolare il perché non abbiamo mai condiviso questo progetto definitivo esecutivo, che è molto importante per San Daniele, perché potrebbe essere la prima pietra che viene posizionata per capire come sarà poi l'architettura di tutto il centro storico.
L'invito a concludere.
Abbiamo detto preliminare, è conforme al definitivo esecutivo? Io non so, magari se possiamo fare anche qualche commissione in più ogni tanto, non guasta mai, sindaco. Anche perché riusciamo magari a non perdere tempo in Consiglio Comunale, non far perdere tempo agli altri.
Altri interventi? Zanini?
Meglio, sì. Buonasera. Allora, su questa variazione del piano triennale osservo quanto magari è già stato osservato in precedenza riguardo all'assenza del finanziamento dell'ultimo lotto per il Teatro Cicconi. Sappiamo benissimo tutti che l'opera del teatro è in gran parte finanziata, manca però l'ultimo lotto che non è finanziato e riguarda gli arredi interni e le finiture interne. Su questo appunto anche sul piano triennale non c'è nulla, nemmeno nei prossimi anni non è previsto alcunché. Adesso cerco anche la pagina. Ecco, infatti abbiamo ristruttura pagina 6, il punto 13, ristrutturazione del Teatro Cicconi, quarto lotto, progetto di fattibilità, e poi nel 2022 per quanto riguarda l'ultimo lotto degli arredi non è previsto nulla, per cui quello che mi chiedo io è perché l'amministrazione abbia deciso di chiedere al Ministero della Cultura, quindi di partecipare ad un bando del Ministero della Cultura, che è quello proprio deputato a dare i finanziamenti per delle opere, tra cui sicuramente rientra il Teatro Cicconi, perché si sia deciso di chiedere finanziamenti per una nuova opera ancora da avviare e per quale motivo non sia stato chiesto questo finanziamento per completare il teatro, i cui lavori stanno giustamente procedendo, e penso che sarebbe stato utile per tutti vedere un'opera importante così interamente finanziata, anche grazie ai finanziamenti statali.
Grazie Zanini, altri? Spitaleri?
Grazie sindaco. Tanto io vorrei esordire ringraziando sia l'ufficio tecnico, come ha già fatto il vice sindaco Visentin, ma anche il Consorzio del Prosciutto per aver messo a disposizione questa somma che ha consentito di effettuare il progetto esecutivo per poi presentare la domanda. Mi sembra un contributo molto importante, mi sembra doveroso sottolinearlo e rivolgere i ringraziamenti al Consorzio del Prosciutto. Per quanto riguarda, noi oggi andiamo a approvare poi l'intero piano triennale con l'annessa parte poi delle opere cosiddette strategiche, e continuano a balzare agli occhi le contraddizioni, in alcuni casi anche molto gravi, che avevamo già rilevato negli scorsi consigli comunali. Prima di sottolinearle vorrei anche fare alcune domande per quanto riguarda l'archivio in via Montefesta, peraltro opera sulla quale c'è un accordo complessivo, perché era stata già una ipotesi progettuale avviata dalla precedente amministrazione. Nel piano triennale c'è l'indicazione lavori in corso, immagino si faccia riferimento ai lavori di demolizione che non solo sono in corso ma sono anche stati completati, però nulla sappiamo quanto alla prosecuzione ulteriore dei lavori, e quindi chiederei se potete darci delle informazioni al riguardo. Sempre in relazione all'archivio e poi più in generale alla sistemazione di quell'area, vorrei rivolgere nuovamente una domanda che avevamo già posto ma alla quale non c'era stata data risposta, che attiene alla questione dell'annullamento parziale della variante alla cui base poi ci stanno i lavori dell'archivio e i lavori del fantomatico campus bibliotecario. Quella è una variante che ha subito un annullamento parziale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, indice della fretta, dell'approssimazione con cui era stata fatta quella variante. Il tema però che avevamo già posto è questo. I lavori si basano su una variante, quella variante è stata parzialmente annullata. Quando pensate di portare in questo consiglio la sanatoria dell'annullamento o la rideliberazione, se lo riterrete lo strumento tecnico più adeguato, dell'intera variante o una modifica parziale della variante? Era una domanda che vi avevamo già rivolto alcuni mesi fa, mi permetto di risottolinearla e riportarla alla vostra attenzione, perché non vorrei che poi dovesse essere chi subentrerà nelle prossime amministrazioni a doversi magari a trovare una situazione di un'opera, ahimè, solo parzialmente realizzata, in più con alla base una variante parzialmente annullata, e a questo annullamento parziale non è stata data alcuna soluzione. La seconda domanda specifica che volevo fare riguarda l'interrato del Palasport Falcone Borsellino. Anche questo era stato indicato come un intervento prioritario. Non ci sono ancora chiare le dinamiche di quel... Scusate. Di quell'intervento, soprattutto non abbiamo ancora capito se il problema della gestione delle acque che poi scendono dalla collina, che è un problema storico importante, come si pensa di coordinare con quell'intervento, nel senso che non sarebbe razionale intervenire senza aver prima risolto al monte il problema dell'arrivo delle acque, e detto questo anche come si intende poi rendere accessibile a tutti quella struttura. Ormai lo sport è anche sport dei diversamente abili, ma comunque è un requisito indispensabile per qualsiasi struttura pubblica, tanto più sportiva, alla piena accessibilità. Non abbiamo ancora capito come intendete risolvere, qual è la destinazione che immaginate per questa struttura. Fatte queste domande specifiche, vorrei fare due osservazioni di carattere generale. Una la faccio molto brevemente, ma merita di essere sottolineato. Questo continua a essere un piano triennale delle opere con annesso piano strategico, in cui la sede della nuova biblioteca, della sezione moderna della biblioteca, ancora prevede due alternative. Potrebbe essere giù, potrebbe essere su. Questo è quello che ancora c'è scritto, con un'apposita opzione A e B. Francamente, dopo 4 anni, 3 anni e mezzo abbondanti, tutto quello che è successo, il referendum, la confusione, la divisione di una intera comunità, vedersi ancora presentare un ordine del giorno in cui l'amministrazione, non su un dettaglio ma su una scelta centrale, continua a dire la biblioteca moderna potrei farla su, potrei farla giù, francamente lascia molto perplessi. Così come lascia molto perplessi quello che è il risultato dopo 3 anni e mezzo di quel complesso, che aveva un'occasione straordinaria di risistemazione complessiva nel testimone che noi vi avevamo lasciato, con una variante per l'installazione del supermercato e la sistemazione di quell'area, e progetto che era, nello studio preliminare che era stato fatto, dell'archivio più la casa per le associazioni. Noi ci troviamo a 3 anni e mezzo, consentitemi di dirlo, di Cura Valent, con un'area che ancora ha, credo dopo un anno abbondante di fine dei lavori, circa un anno, forse il consigliere Topazzino sa meglio di me, che ha una segnaletica provvisoria e una viabilità, francamente, che è contraria a qualsiasi ipotesi di razionalità. Un archivio i cui lavori, peraltro come dicevamo, opera condivisa, perché anche il nostro studio di fattibilità prevedeva la collocazione lì dell'archivio, su quale ci sono le incertezze di cui dicevamo prima, e la restante area che doveva essere il grandioso campus bibliotecario, guai a chiamarlo biblioteco, il grandioso campus bibliotecario dell'area Valent, che ha un enorme punto di domanda, tant'è che probabilmente, mi sembra di capire, non da qui ma da quello che dite, non dagli atti ufficiali ma diciamo più dalla politica dei selfie, che la biblioteca moderna non la volete più fare. L'ultima considerazione credo che sia quella più che voglio fare, di carattere generale, è quella più importante agli occhi dei cittadini, perché le opere, in alcuni casi da voi stessi definite prioritarie, vengono poste nella cosiddetta parte strategica, cioè, tradotto, scusatemi la semplificazione, nelle parti delle opere che si dice vedremo se le faremo, se avremo i soldi, quando avremo i soldi e se potremo le faremo. Ecco, opere che sono voi stessi definite prioritarie, voi stessi le collocate in questa parte del piano delle opere. Faccio un esempio: miglioramento del centro raccolta di via Micca, definito da voi come prioritario, di via Midena, chiedo scusa, sì, di via Midena, il giro del caso. No, per l'amor di Dio, no. Di via Midena, che poi magari si creano delle incomprensioni, no, di via Midena. Voi lo definite prioritario, tra l'altro per come sta girando il mondo, non serve dire tante parole, è sicuramente prioritario, però voi lo relegate nella parte strategica e non postate le somme necessarie per questi lavori. Adeguamento antincendio della palestra Altan, che dovrebbe essere una priorità, peraltro lo sa l'assessore Pilosio che le associazioni sono in difficoltà per le palestre, Covid, vincoli, eccetera, eccetera, però non c'è dubbio che è un intervento prioritario relegato nella parte strategica, non finanziato. I loculi, non serve che sottolinei il carattere prioritario, stessa cosa nella parte strategica non finanziato. La vasca antincendio, che credo sia stata prescritta dai vigili, del parcheggio di viale Trento Trieste, opera indubbiamente prioritaria, però anche qui relegata, no, tra le ultime cose e sprovvista di finanziamento. Ecco, questo è un po' un modo di fare, quella che chiamavo prima la politica del selfie, le esigenze reali.
Mi invito a concludere.
Per la conclusione, sindaco. Le esigenze reali dei cittadini, no, vengono spostate in fondo e non finanziate, perché tanto poi arriverà qualcuno, no, a scuola si usava un termine colorito per definire quel qualcuno, no, che poi sistemerà tutto. Noi possiamo dire con orgoglio che nella scorsa amministrazione abbiamo fatto tutti i lavori per avere il certificato di prevenzione incendi, che è una cosa fondamentale per tutti i cittadini. Ovvio che non ci si fa il selfie nella vasca di pompaggio per un parcheggio, però una prescrizione ai vigili del fuoco forse dovrebbe avere, no, la priorità. Difficile che si fa il selfie sul centro di raccolta rifiuti, che è una cosa fondamentale. Ecco, questa politica che poi ci penserà quel qualcun altro, no? Francamente lascia molto molto perplessi.
Altri interventi? No, allora dico due parole io, poi lasciamo al vice sindaco. Intanto la premessa è che in consiglio qui siamo a fare una discussione su una variazione del piano triennale delle opere, che ha un'unica variazione, che è l'aggiunta del punto 22, quindi quello dovrebbe essere il focus della discussione. Nulla toglie di fare ragionamenti, e quindi ciascun consiglio ha fatto i suoi ragionamenti sulle varie progettualità che fanno parte del piano triennale delle opere. Non siamo in un botta e risposta, quindi ti faccio la domanda, ti attendo la risposta per fare la controreplica. Avete fatto i vostri ragionamenti su alcuni temi, e quindi io cerco di fare dei ragionamenti, non dare delle risposte, ma fare dei ragionamenti sui medesimi temi. Allora, per quanto riguarda il centro storico, quindi questo lotto finanziato, ovviamente ringrazio, come ho fatto più volte, il Consorzio del Prosciutto per averci sostenuto, e devo dire che fin da quando abbiamo iniziato a parlare di studio di fattibilità dell'intero centro storico ho in via informale coinvolto anche il Consorzio, perché già nel passato aveva sostenuto iniziative di potenziamento delle infrastrutture del centro storico, ritenendo interessante proprio dare questo tipo di sviluppo. E quando abbiamo presentato quello studio di fattibilità molto ampio e anche molto ambizioso per i numeri che si porta dietro, abbiamo spiegato anche qual era il motivo. Il motivo era avere una mano unica che disegnasse e che desse una linea coordinata allo sviluppo del centro storico. Chiaramente una mano che poi avrebbe dovuto trovare concretezza in diversi lotti attuativi, perché chiaramente era impensabile o comunque molto molto difficile pensare di finanziare tutto in una sola volta, ma anche per problemi logistici. Cioè, anche avessimo i 12 milioni che siamo tutti adesso, dal punto di vista logistico non può partire un cantiere da 12 milioni in centro San Daniele su tutto il centro storico, ma bisogna per forza agire per lotti logistici e lotti anche di tipo economico. La stessa mano che ha disegnato, e quindi la stessa mente o le stesse due menti, i due professionisti che hanno disegnato quello studio di fattibilità generale, si sono occupati della parte esecutiva di quei due lotti, quindi c'è molta coerenza con quello che era il disegno iniziale, e anche frutto degli stessi feedback che i professionisti hanno raccolto da tutta una serie di dati, insomma, che hanno analizzato, o di interviste o di rapporti che hanno avuto con i vari player della partita, compreso chi gestisce le sottostrutture, quindi il CAFC e gli altri enti. Col CAFC in particolare c'è stata la possibilità anche di inserirli in maniera più, diciamo, precisa all'interno più proficua all'interno della progettazione, tant'è che il loro contributo previsto, che supera i 200.000 euro, andrà anche a costituire punteggio per quello che riguarda quel bando specifico. Quindi qui piena coerenza. Devo dire sotto il piano politico che quando si diceva progetto faraonico, 12 milioni, chissà mai quando si farà qualche cosa, devo dire che siamo molto vicini a fare qualche cosa. Confidiamo anche nell'ottenimento di questo contributo. In ogni caso, non dovesse arrivare questo contributo, c'è un progetto esecutivo ben fatto su quelle due aree che può aprire strade ulteriori. Addirittura adesso la Regione ha messo a disposizione 5 milioni di euro per i comuni per andare per sostenerli nelle progettazioni affinché siano pronti tutti i comuni con le risorse del PNRR. Quindi ci sono fonti di finanziamento, l'importante è avere le progettualità. Per quanto riguarda il teatro, accennato la Zanini, noi stiamo diciamo concludendo questo lotto, ci sarà venerdì prossimo un incontro con l'architetto Pennati e gli uffici e le ditte per fare un po' il punto della situazione anche sotto l'aspetto economico, e quindi diciamo le cose procedono abbastanza agevolmente. Mi pare anche se siamo arrivati adesso, siamo arrivati a chiudere il teatro completamente, stanno mettendo su la parte diciamo di copertura esterna, e quindi questo lotto, come già più volte è stato detto, lascerà la struttura con un aspetto esteriore finita. Poi ovviamente mancherà l'impiantistica. Per quanto riguarda l'archivio e il discorso del piano triennale dell'opera, che prevede ancora le due opzioni, allora il sindaco, l'amministrazione, la maggioranza hanno ascoltato insomma il dibattito che si è sviluppato in città sul tema della biblioteca, hanno tenuto sempre la barra dritta sulla questione che gli spazi dell'ex Albergo Italia sono necessari allo sviluppo della biblioteca antica, e quindi la necessità di spostare la moderna per dare questi spazi all'antica o allo sviluppo della promozione dell'antica, ma anche perché gli stessi spazi della moderna attualmente sono sono già al limite di quello che è l'utilizzo di una biblioteca moderna, che poi è una biblioteca moderna che ha una concezione di qualche decennio fa, quindi è moderna nel termine dei volumi che mette a disposizione del pubblico, ma non è moderna in termini di concezione. C'è stata l'opportunità ed il sogno e anche la provocazione lanciata anche dai vostri banchi di interessarsi del Monte di Pietà. Questo l'abbiamo fatto con grande successo, perché abbiamo un'opera che è completamente finanziata nell'acquisto e nella ristrutturazione. Chiaramente mancano ancora alcuni passaggi burocratici, quindi nel momento in cui verrà completato quel percorso, ovviamente l'altra opzione svanirà, verrà cancellata, perché sarà definitivamente sostituita dall'opzione Monte di Pietà. Chiaramente qui c'è una compravendita in atto, ci sono degli accordi, c'è un percorso, ma sapete che finché il notaio non rogita e finché non passano anche 60 giorni tra il primo rogito notarile e il mancato parere o la mancata prelazione del Ministero dei Beni Culturali, la partita non è chiusa, e quindi le alternative rimangono. Però soddisfazione per avere raccolto proprio questi 4.260.000 euro che ci servono a realizzare quell'operazione lì. Per quanto riguarda il Palasport, dirà due parole dopo credo l'assessore Pilosio. Per quanto riguarda l'Eurospin, che è sempre zona archivio, c'è ancora la segnaletica provvisoria, perché è un cantiere non finito. Ci sono state abbiamo recentemente proprio approvato dei passaggi burocratici affinché potesse l'Eurospin completare quell'opera, anche sulla base di alcune istruzioni e di alcuni accordi presi con Strade FVG. Dovrebbe partire, adesso è tutto a posto, dovrebbe partire a breve quel cantiere, il completamento di quel cantiere lì, col miglioramento della viabilità, l'allargamento della sede stradale e quant'altro. Noi di nostro metteremo anche dei soldini per riasfaltare quel tratto di via Cesare Battisti che va proprio da quell'ingresso lì fino alla rotonda. Sarà una cosa che faremo proprio nei prossimi 2-4 settimane, e quindi si raccordano le due cose migliorando sensibilmente l'ingresso di San Daniele. Nel piano triennale delle opere di oggi, ve l'ha detto il vice sindaco, è un piano triennale che approviamo oggi, ma l'abbiamo approvato in giunta ancora al 13 agosto 2021. Da quella data ad oggi ci sono almeno altri 1.300.000 euro di contributi che andiamo a ricevere, che vanno a chiudere, a completare diverse opere, a portare in verde quelle scoperture che oggi sono scritte lì in rosso. Sarà oggetto di una giunta che credo potremo fare già questa settimana o ai primi giorni di quella prossima, dove andremo a recepire questi contributi, li porteremo nel piano triennale delle opere, aggiusteremo le varie opere che insomma hanno progredito nel loro percorso, e torneremo in consiglio come siamo venuti questa sera con un piano triennale che proprio per queste tempistiche e per il dinamismo della nostra amministrazione e anche delle risorse che arrivano abbastanza copiose velocemente è chiaramente è sempre un pelo arretrato rispetto a quello che è la pratica. Chiudo velocemente su Viale Trento Trieste, la Vasca. Allora lì abbiamo avuto, e dopo ve ne parlerà meglio Visentin, la visita dell'EMAS, del certificatore per quanto riguarda l'EMAS. Hanno fatto molti complimenti per i progressi che abbiamo sviluppato in questi 40 mesi di amministrazione. Hanno visto soprattutto in particolar modo quello che riguarda la sicurezza, l'antincendio, eccetera. Voi l'avete fatto prima di noi, quindi sapete come si muovono. E per quanto riguarda la Vasca nella maniera più specifica, lì c'è in ballo un'operazione con la comunità collinare, con l'azienda sanitaria per la realizzazione di un ulteriore parcheggio dalla parte di là di via Carducci, e l'idea è quella di poter gestire il tutto con una vasca unica. Quindi, visto che a brevissimo troveremo una quadra, spero, su quella situazione lì, è intelligente anche qui cercare di coordinare le due partite. L'ultima cosa sulla Moderna, perché così si completa il ragionamento che forse avevo interrotto prima troppo velocemente, l'ex Albergo Italia abbiamo ricevuto lo studio esecutivo che approviamo in giunta, e quindi a brevissimo potranno partire i lavori che daranno un ex Albergo Italia, anche qui dal punto di vista estetico e del miglioramento, dell'efficientamento, migliorato. In particolare andremo a fare le facciate, mettere a posto i serramenti, cambieremo i serramenti, e quindi dal punto di vista estetico già su via Roma e quindi sul centro storico avremo un sensibile miglioramento. 350.000 euro messi a disposizione dalla Regione con una concertazione. E in più stiamo attendendo la parte strutturale per quanto riguarda l'ascensore, i calcoli strutturali dovrebbero arrivare anche questi a brevissimo, e quindi anche qui, sempre con quei 350.000 euro, andremo a sviluppare quello che è un'opera che anche voi avevate a cuore da tanto tempo e che noi riusciamo a realizzare grazie insomma a questa spinta. Credo di aver toccato tutti i punti che ci avete detto. Sulle commissioni credo che il vice sindaco vi dirà qualche cosa a breve. Quindi vice sindaco e Pilosio, oppure Pilosio e Pilosio, e poi va il vice sindaco che chiude.
Grazie sindaco. Allora, per quanto riguarda il palazzetto, l'esecutivo è stato consegnato in questi primi 15 giorni di settembre. Io devo ancora andare a visionare chiaramente il definitivo. Per quanto riguarda le acque, era stato pensato anche dei fondo perso nei primi tempi, però questo era impossibile dato che lo scantinato non è isolato, non si possono mettere, per cui verranno messi dei tubi microforati che andranno direttamente in fognatura di drenaggio, e più verrà messo anche uno dentro proprio nel palazzetto per la risalita delle acque, che potrebbe essere anche fattibile. E per il discorso handicappati, sì, dell'handicap, verrà fatta una scala mobile e la scala verrà coperta totalmente. Poi chiaramente per gli altri particolari ci vorrebbe un po' di tempo per spiegarli, avendo anche il progetto davanti. Grazie.
Grazie assessore Pilosio, e qui stiamo per partire con ovviamente il mutuo.
Sì, adesso bisogna partire col mutuo e pensiamo magari verso novembre di poter partire con i lavori. Chiaramente l'esecutivo, ripeto, è stato consegnato nei primi 15 giorni, adesso andrò su anche a visionarlo, appena un momentino di tempo vado su, e poi faremo il possibile per far partire il mutuo il più presto possibile anche con la ragioniera, e proprio per partire con questi lavori. No, poi c'era un'altra cosa che mi sembrava detta a me in tempo indietro, il discorso degli spogliatoi che vengono allargati chiaramente per essere agibili, perché erano troppo piccoli prima come erano, adesso vengono fatti in modo che siano che rispettino le regole, diciamo, del piano di sicurezza.
E ovviamente le barriere architettoniche sono superate. Prego Visentin.
Grazie sindaco. Sì, come diceva lei, lo scopo di questo intervento era incentrato sull'approvazione della prima variante, quindi, come dicevo nelle mie premesse, sul punto 22 ritenevo che questo fosse l'unico punto oggetto di discussione, non per eludere il dibattito politico, ma semplicemente per concentrarci su quello che è stato Questa attività che è iniziata all'inizio agosto, e come vedete anche dalle date, c'è stato portato in giunta al 13.8 perché il bando scadeva alle 13.59 del 31 agosto. Quindi anche qui l'ingegnere Dorico va doppiamente elogiato, perché in questo caso, pur avendo già preparato i documenti per presentare il bando, ci teneva affinché anche questa opera rientrasse nel piano triennale per avere poi anche l'avallo appunto dell'organo politico. Dicevo interessante comunque il dibattito, perché quando si svolge con questi toni, con questi spunti, lo trovo sempre molto stimolante. Infatti sul fatto di considerare alcuni punti sullo strategico e sul triennale possiamo sicuramente discutere per lunghissimo tempo. È priorità di questa amministrazione ovviamente tutto quanto attiene e concerne alla sicurezza, all'antincendio e all'ambiente, perché anche sul patto della certificazione EMAS l'ente certificatore ormai non sa più cosa chiederci, quindi va a verificare cose inaspettate e ci fa sempre i complimenti sia per diciamo quello che è il percorso che stiamo seguendo e mantenendo, sia per quello che è poi il lavoro degli uffici. Vi dicevo appunto che questo oggetto, questo piano triennale è stato completamente rivisto la settimana scorsa, l'ho rivisto in anteprima con il ingegnere Rodrigo, al momento non è ancora stato presentato in giunta, però ci tengo a sottolineare che a breve verrà organizzata convocata una commissione, proprio perché in questi mesi e addirittura dal 13 agosto ad oggi sono cambiate sia delle priorità sia anche delle voci di costo. Ci tengo a evidenziare, visto che è stato dato una scorsa in tono, non dico negativo, ma in tono diciamo critico a questo piano, quelli che invece sono gli aspetti e le novità che vi posso già anticipare, tra cui il punto 3 che riguarda il progetto di riatto dell'illuminazione pubblica di via Damiano Chiesa. Sono stati aggiudicati i lavori, quindi a breve partiranno, questa è un'importante opera. Per quanto riguarda invece il punto 4, sistemazione di via Gemona, regimazione acque, è un tema già discusso, so caro anche al consigliere Topazzini, perché in qualche modo si era fatto carico anche lui a suo tempo di risolvere la questione. È arrivato un contributo per la realizzazione della pista ciclabile, quindi la parte sinistra, 75.000 euro dalla regione, e questo non va a risolvere tutti i problemi, ma sicuramente, creando poi un opportuno anche sistema di raccolta delle acque, andrà a risolvere il problema principale segnalato dai concittadini. E, per quanto riguarda il Tilement Water, appena è stato approvato il progetto in giunta, questo progetto già finanziato per la sua totalità, 250.000 euro dalla regione. Il primo lotto di regimazione acque, la zona diciamo sulla statale di fronte al blocco, per capirsi, i lavori sono conclusi, quindi si va alla parte finale. Per quanto riguarda il parcheggio di via Dalmazia, settimana scorsa c'è stato un incontro tra il direttore lavori e l'impresa, con la presenza dell'ingegnere De Rodrigo, quindi a breve verranno avviati anche questi lavori. Tra le novità di spicco è che è arrivata la prima tranche di quel contributo di cui avevamo parlato, penso ancora ad aprile, ovvero 5 opere sostanziali che tramite il Ministero dell'Interno sono state finanziate in anticipo rispetto a quelli che erano i piani, quindi nel triennale lo trovate nella maggior parte dei casi nel 2022. In realtà, ad esempio, la nuova stazione, quindi il secondo lotto, 560.000 euro, sono già arrivati, e quindi anche questo capitolo va totalmente aggiornato. E così sono stati anche finanziati anticipatamente gli 83.000 euro per la realizzazione del percorso di via Giulia, che quindi, ripensando idealmente la statale, abbiamo sistemato la parte destra della statale più anche la pista ciclabile verso il lago. E i 361.000 euro il punto 12, l'area della diciamo la viabilità in Bronzacco, anche questo contributo è arrivato. Questo è un contributo molto importante, perché abbiamo lasciato in sospeso e sono costantemente in contatto anche con il borgo, una situazione diciamo critica, ovvero quando sono stati rimossi i restringimenti abbiamo pensato di mettere qualche cosa di provvisorio in vista di questi lavori. Adesso finalmente sono stati finanziati e quindi possiamo dare atto a quello che era il progetto di fattibilità già visto, credo, anche nell'ultima nell'ultima riunione che abbiamo fatto assieme. L'importante anche vorrei segnalare, tra le cose che mi sono veramente importanti, questo è un contributo che era previsto, comunque stanziato nel 2022, di 257.000 euro per l'efficientamento energetico della scuola di infanzia del capoluogo. Ecco, anche qui ci tengo a ringraziare, ma non per affinità politica, ma l'assessore Pizzimenti, perché quando abbiamo inaugurato a gennaio le scuole primarie, gli abbiamo fatto notare, anche abbiamo fatto un piccolo sopralluogo anche sulla scuola dell'infanzia, e abbiamo detto che è un peccato perché questa è una scuola relativamente moderna, però dal punto di vista energetico andrebbe efficientata. Ecco, questo contributo è arrivato. E un altro contributo molto importante, questa volta dal Ministero dell'Istruzione, che è il punto 21, ci tengo a sottolinearlo perché era stato oggetto di dibattito anche con il consigliere Menis nel corso del penultimo consiglio comunale. Si parla del riatto dell'asilo nido, dove correttamente dal suo punto di vista il consigliere suggeriva di spostare alcune poste per andare a completare i lavori. Il contributo che era previsto come contributo regionale di 144,5, in realtà, poiché la regione aveva esaurito il plafond, diciamo, è stato girato al Ministero dell'Istruzione, quindi quasi totalmente finanziato. Il finanziamento è di 164.500 euro. Vado a concludere, sempre per sottolineare aspetti positivi. Il punto 12 nello strategico, la passerella pedociclabile sul fiume Ledra Cimano, anche questa è stata finanziata completamente, 350.000 euro da parte della regione. In questo caso dobbiamo ringraziare la caparbietà di un nostro assessore Piloso, caparbietà nel senso la sezione positiva del termine, perché è riuscito a ottenere con un miracolo questo importante finanziamento che va a iniziare a far collaborare anche comuni confinanti. E per quanto riguarda poi ovviamente i punti 19A e 19B, avete anticipato la discussione, sicuramente uno dei due dovrà essere sostituito, cancellato e spostato nel triennale, visto che per quanto riguarda il progetto del Monte di Pietà i soldi sono arrivati. Ultimo, ma non meno importante, è quello, il punto 31, che è relativo al percorso pedonale tra la Palla Sport e Piazza 4 Novembre. Anche in questo caso daremo breve l'incarico per uno studio di fattibilità. Quello che è stato il lavoro interrotto, ahimè, dai ragazzi nel corso di tutto il 2020, era stato ripreso in parte nel 2021, ha messo in luce la necessità di dover attuare una variante, perché il percorso va a interessare alcune zone che sono di proprietà privata o comunque che non sono, diciamo, conformi all'opera. Questo era per dirvi in sintesi che di novità positive ce ne sono e mi riservo appunto di discutere compiutamente con voi durante la prossima commissione, che non tarderemo a convocare.
Grazie Vice Sindaco, aggiungo solo che gli altri due contributi di quel maxi contributo Ministero degli Interni, che rimangono nel 2022 e dovrebbero essere erogati a febbraio, credo, riatto edificio bronzacco per edilizia sociale residenziale, sono 652.394 euro che dovrebbero arrivare a febbraio, come vi dicevo, e poi 125.807 euro per la schermatura verticale perimetrale della scala del Museo del Territorio, che voi sapete che è un'opera di messa in sicurezza di una scala un po' particolare in un contesto anch'esso particolarmente, insomma, complesso e delicato. Ecco, queste erano gli altri due contributi che mancano. Altri interventi, altro giro? Avete 5 minuti. Topazzini?
Sì. Gli interventi fatti anche dai colleghi Spitaleri, ma anche della Zanini, sono veramente puntuali e precisi, perché parliamo di qualcosa che interessa i cittadini e che chiaramente devono essere trattati politicamente, no? Quando si dice perché un contributo piuttosto che un altro, giustamente diceva Zanini. Perché non ve ne frega niente dei progetti che state portando, abbiamo portato avanti noi e che voi dovete completare. Non ve ne importa niente di quei progetti lì. E, altra cosa, sindaco, proprio per parlare, perché mi ero soffermato sul progetto del centro storico, e lei comunque ci gira sempre intorno e poi alla fine dice che comunque c'è la coerenza degli interventi, no? Ecco, possiamo vedere il progetto, magari questo progetto che prevede l'intervento via Cavour, via Pietromica. Peraltro c'è un altro progetto, sapete che c'è un altro progetto via Pietromica che è depositato dentro un cassetto? Lo sa lei? Dopo 3 anni dovrebbe saperlo. Lo sa? Quanto è l'importo? Non lo sa. Non lo sa perché chiaramente non gliene frega niente, come prima ho detto, di quelle che sono le cose importanti per San Daniele. San Daniele non è importante ricevere contributi, non è quello l'obiettivo politico. Non è importante comprare i fabbricati, non è un obiettivo comprare i fabbricati da parte dell'amministrazione comunale. E non è neppure fare progetti di studio di fattibilità, magari 2 volte per lo stesso fabbricato. L'obiettivo per un'amministrazione comunale è capire cosa vuole promuovere, cosa vuole avere di San Daniele. Ma si parte prima dal progetto di promozione culturale, sportivo, viabilità. Questi sono gli obiettivi. Non è l'obiettivo il contributo. Mi avete fatto, almeno mi sembra di capire anche che anche i colleghi sono vicini hanno capito questa cosa, abbiamo parlato solo di contributi, abbiamo parlato solo di contributi, del centro per anziani abbiamo parlato, l'assessore ha saltato il punto perché è un punto del programma strategico dell'opera pubblica, lo ha proprio dimenticato, ma giustamente ha detto, è stato onesto anche, ha detto varo solo per i punti positivi, no? Parlo dei punti positivi, vabbè, ma parliamo anche di quelli negativi, vice sindaco, i punti negativi, cioè non possiamo pensare oggi di comprare un monte di pietà solo perché ci piace comprare un monte di pietà, poi vedremo cosa fare, perché questo che l'assessore Pilosa mi ha detto un giorno, poi vedremo cosa fare, questo è l'obiettivo, l'obiettivo è promuovere, volete promuovere l'attività culturale di San Daniele e quindi comprate il monte di pietà, ma prima di comprarlo vogliamo vedere questo progetto di promozione e non lo vedremo mai, sono sicuro, come non vedremo mai un progetto per la gestione del teatro Cicconi, non lo vedremo mai, neanche il centro per anziani, perché continuate a tergiversare, a lasciare l'opera incompiuta o comunque l'opera che si può utilizzare non è ancora utilizzata neanche al 50%. Allora, sono queste, mi rivolgo al sindaco, ma vorrei rivolgere una vice sindaco, perché l'elenco della spesa che ha fatto il programma opere pubbliche l'abbiamo letto, ma è un elenco della spesa, non è un progetto politico, non l'abbiamo ancora visto questo progetto. Sono opere portanti, come quello del centro storico. Sindaco, lei ha detto che il progetto che è stato presentato, okay, è conforme a quello preliminare, va bene, sarà, io le credo che sarà, però poi vedremo se è proprio così, perché l'unica cosa che vuole far vedere lei è che parte con tutti i cantieri, ma un progetto di promozione di quelli che sono gli obiettivi importanti, fondamentali per sé, non si capisce quali siano, questo è il problema. Allora io mi chiedo, e non vado più a parlare di obiettivi, di punti all'ordine del giorno, del programma per la pubblica, perché fare di nuovo la disamina di tutti questi punti, figuriamoci. Chiedo solo una cosa, io ho sentito il vice sindaco che ha detto che c'è un contributo per un laterale di via Gemona, mi sembra che è la strada quella. Ecco, ad esempio su questo arriva un contributo, 75.000 euro, mi sembra di ricordare, non sono sufficienti per fare tutto quello che si vuole fare, cioè la strada è disestata, marciapiedi non ci sono, manca, cioè, l'idea, e io insomma, mi auguro che lo facciate, perché era uno dei nostri obiettivi, di fare una pista ciclopedonale, di fare un'illuminazione adeguata, di fare tante cose, ma con 75.000 euro non si fa niente, quindi perché non mettere, non aggiungere magari un contributo o chiedere un contributo regionale per questi tipi di interventi, per completare l'opera, ovvero perché il Comune non mette qualche soldo in più per completare queste opere. Cioè, siamo veramente a una situazione di gestione amministrativa a random, come capita, capita. come va, va? Va e questo contributo è bene, ho ricevuto contributo, non importa, ma siamo bravi perché abbiamo ricevuto il contributo. Questa amministrazione comunale, questa maggioranza sarà ricordata perché ha fatto tanti progetti per ricevere contributi, ma di promozione culturale, sportiva, non ce n'è. Non ho mai visto un documento dove si parla di queste promozioni, mai. Mi fermo qua, poi mi riservo della dichiarazione
di voto. Grazie Topazzini. Zannini niente? Spitaleri? Prego.
Faccio anche la dichiarazione di voto così poi.
Ah bene, grazie.
Ringrazio il vice sindaco per aver preannunciato che ci torniamo sul Triennale delle opere. Devo dire, ci ritorniamo tante volte e poi però le risposte non arrivano. La consigliera Zannini ha chiesto perché non finanziate l'ultimo lotto del teatro e la risposta non è arrivata. Tanti giri di parole, ma la risposta non è arrivata. Certo, il cantiere sta proseguendo bene perché grazie a Dio eravamo riusciti a far partire il cantiere prima della fine del mandato, lasciandovi progetti definitivi esecutivi fino all'arrivo al tetto. Bisognerebbe lavorare sull'ultimo lotto. La domanda perché non lo finanziate, nessuna risposta. Sui lavori più piccoli che ha segnalato, sono lavori più piccoli, Altan, Midena, quelle sono cose che dovrebbero essere prioritarie perché sono cose concrete per i cittadini. Le risposte non sono arrivate. Non è arrivata, qui me ne dispiace molto perché credo che è la seconda o la terza volta che faccio la domanda, la questione relativa alla variante sulla cui base si sta edificando, su cui si innesta il progetto per l'archivio e su cui si innestava il fantomatico campus bibliotecario. Ho fatto con molta cortesia la domanda, anche in questo caso non è arrivata la risposta. Sulla biblioteca moderna il sindaco dice che tiene la barra dritta, almeno diciamo che le barre dritte, perché ad oggi le barre sono due e continuano a essere due. Francamente, dopo aver portato questa comunità allo scontro totale dicendo che l'edificazione del campus bibliotecario fuori dal centro storico sarebbe stata la svolta per San Daniele, prima barra dritta, adesso vedersi con la stessa, devo dire, superficiale convinzione che la svolta è invece la biblioteca presso il Monte di Pietà, la seconda barra dritta, mi lascia un po' disorientato, ma questo è un po' il modo di fare di questa amministrazione, che ha la perfetta sintesi, perché se voi ci fate caso, la situazione di via Montefesta è la perfetta sintesi dell'eredità di questa amministrazione. Alcuni contributi arrivati, l'assoluta incapacità di programmazione, riecheggerà sempre per 5 anni, no? Il monito del consigliere Topazzini di fronte a un programma quinquennale vuoto, il monito di dire ma scusate, pensate alle cose che volete fare, e la risposta vedremo di volta in volta, si vede che così, si amministra così, arrivano dei contributi e poi si lasciano problemi per le prossime amministrazioni. Via Montefesta sarà un problema per le prossime amministrazioni. E la cosa che dispiace è che siete stati anche avvisati. Quando si discusse della viabilità, no, dell'Eurospin, e credo che molti di voi, anzi poi ne parlammo anche in consiglio comunale, e quindi eravate tutti presenti, quando vi dicemmo guardate che questa cosa qui non può funzionare, quella cosa lì non funziona e va rifatta. Non lo so se riuscirete a montare e a smontare voi già in questo mandato amministrativo, se no sarà un'eredità che lasciate, un problema che risolve la prossima amministrazione. L'archivio ve l'abbiamo chiesto decine di volte, nel vostro progetto definitivo esecutivo c'è un secondo lotto che nel piano triennale delle opere avete fatto sparire. Allora non so quali sono i problemi per cui non partono quei lavori, non ci avete risposto, non so quali sono, come avete pensato di superare la questione del parziale annullamento del TAR, non mi avete risposto. Se partiranno lì i lavori, se verranno risolti questi problemi, e almeno i problemi giuridici risolveteli prima, spero che non è che partite, fate la scatola e poi c'è qualcuno, sapete, c'è ancora da risolvere quel problemino, la variante parzialmente annullata. Spero che vengano risolti, me lo auguro, no? queste cose qua. Ma anche qualora, però non manca tanto tempo, finalmente voi risolveste questi problemi, mancano da vostro preliminare, da vostro progetto esecutivo definitivo, 500.000 euro, senza contare la grande incognita del grande campus bibliotecario che doveva essere la svolta per San Daniele ed è evaporato, e quindi anche quell'area lì è da sistemare. Questo sarà, ed è l'esempio lampante. Quindi questa ripetizione, contributi, è vero, è arrivato il contributo per parziale per l'archivio. Come temiamo sia parziale anche per il Monte di Pietà, come è parziale per la realizzazione dell'ex Albergo Italia. I contributi ai quali faceva riferimento il sindaco sono, diciamo, cappotto, intonaco, infissi e ascensore, che peraltro sono interventi condivisi che noi avevamo all'epoca previsto, poi è merito vostro l'arrivo del contributo. Però anche lì, poi invece per l'intervento del famoso bazar, finanziamenti parziali. Via Monte di Festa è l'esempio plastico dell'eredità che darete. Delle opportunità, devo dire anche, non per merito mio perché non ero in giunta, un lavoro preparatorio fatto per benino, no? Con le varianti per la cosa Eurospin, lo studio preliminare per l'archivio, un lavoro fatto benino, una grande occasione, e poi invece problemi che andranno tutti risolti da qualcun altro. Per questo voteremo in maniera contraria e non farò una dichiarazione di voto.
Grazie. Altri interventi? No? Dichiarazione di voto Topassini. Prego.
Attenzione.
Non so.
Sì, ci sono ancora molte lacune. È vero che la delibera di oggi riguarda nello specifico una integrazione nel programma opere pubbliche per il centro storico, no? Per il progetto del centro storico. Però, devo dire la verità, avete perso un'occasione per andare a risistemare un po' questo programma opere pubbliche, perché chiaramente voi siete abituati, no? In tempo reale a fare queste modifiche in base a come vi svegliate la mattina. Per fortuna che vi svegliate ancora bene, perché altrimenti saremmo proprio nel dramma più assoluto. Mi auguro e spero che iniziamo a parlare invece di promozione di tutte le attività che ci sono a San Daniele. Promozione significa non solo contributi, non solo comprare fabbricati, non solo, ecco, questo mi sembra che sia una cosa logica. E fate funzionare queste commissioni, per cortesia, perché lei ha detto che il progetto che è stato fatto è conforme. E andrò a vedermelo, spero che sia veramente conforme. Però se così non fosse, abbiamo un'altra occasione persa, quella di andare a condividere innanzitutto con i cittadini sanellesi, col centro storico, con i commercianti, forse ho detto una parola di più, commercianti, forse lei magari non vuole condividere con i commercianti i progetti del centro storico, ma l'avevamo capito, non è che non l'abbiamo capito, l'avevamo capito. Allora, proprio questo motivo, non c'è veramente una grande confusione e così improvvisazione, e credo che la cosa migliore in questo momento, almeno da parte mia e del mio gruppo, di votare contro a questa delibera.
Grazie Zannini.
Grazie Sindaco. Purtroppo quando Il consigliere Topazzini ha iniziato a parlare dicendo: sindaco, non si aspetti un'astensione. Ho sentito un assessore della sua giunta dire sottovoce al suo vicino chi se ne frega, non è molto edificante, ed è proprio la fotografia del rispetto che la giunta Valent ha nei confronti dei consiglieri comunali in generale ed in particolare di questa amministrazione. Detto questo, ripeto quello che ho detto l'altra volta, penso di essere abbastanza chiara nel momento in cui parlo, e ho fatto una domanda e anche stavolta non mi è stata data risposta alla richiesta: perché non avete pensato di chiedere il contributo per l'ultimo lotto del Teatro Cicconi al Ministero della Cultura? La risposta è stata: ma sì, i lavori del teatro stanno andando avanti, di questo ne siamo consapevoli, è una cosa positiva, ripeto, almeno fare un pensiero su questo ultimo lotto sarebbe opportuno. Anche il nostro gruppo vota contrario a questa variazione al piano triennale delle opere pubbliche, e anche perché mi ha colpito una frase che ha detto il sindaco, il quale ha affermato che sin dall'inizio della progettazione per quanto riguarda il centro storico ha iniziato a parlarne informalmente con il consorzio del Prosciutto. Ha fatto bene a parlare con il consorzio del Prosciutto, perché è uno degli operatori fondamentali per la nostra città e per il nostro territorio. La domanda è: perché non ha parlato anche con gli altri commercianti? Perché non è stata fatta una presentazione pubblica ai cittadini ed in particolare ai residenti del centro storico di questo progetto? Ribadisco, sì, è un progetto faraonico. Non venite a dire che la presentazione pubblica è stata fatta, perché non è vero, è stata fatta solo la presentazione in commissione, e sapete meglio di me che la commissione è una riunione chiusa esclusivamente ai componenti della commissione. E mi chiedo anche, scuotete la testa, dopo direte la vostra, forse vi inventerete che la commissione è aperta al pubblico. Può essere, vi inventate molte cose. E l'ultima osservazione è questa: che si procede con le richieste di contributi per il progetto del centro storico quando ancora non è stato presentato ai cittadini, ai commercianti. Vorrei sapere se è stato detto in modo chiaro ai commercianti che questo progetto prevede una riduzione dei parcheggi, e soprattutto, cosa che è ancora più negativa, non c'è assolutamente una progettazione per quanto riguarda gli ambiti esterni del Teatro Cicconi, ancora brancolate nel vuoto per quanto riguarda quella zona lì. Non c'è assolutamente una minima idea di progettazione, quindi si inizia a fare il primo lotto di un'opera che interesserà tanti soldi e tanti anni il nostro centro cittadino, che porterà ad una riduzione dei parcheggi, parcheggi per i quali non si sa se ci sarà un aumento in futuro, non si sa dove verranno collocati nuovi posti auto e come si pensa di gestire in generale la situazione parcheggi e la situazione viabilità.
Grazie. Il sindaco invece voterà ovviamente a favore di questa variazione di bilancio, uno perché è una variazione intelligente e interessante. Prego. Ah, va bene, prenderete atto. Mi sveglio tutte le mattine molto bene, tutte le mattine molto bene, e siccome mi sveglio tutte le mattine molto bene, ho anche l'intenzione di ricandidarmi fra 20 mesi. Quindi io, assieme alla mia maggioranza, presumo di poter mettere a disposizione un'altra volta il nostro tempo e la nostra voglia di fare nella pratica alla città. E quindi alla domanda di Spitaleri, chi alla domanda di Spitaleri, chi completerà le opere, mi auguro che le completeremo noi. Per quanto riguarda gli stanziamenti, se avessimo richiesto il finanziamento per il teatro, ci avreste domandato perché non avete chiesto per quell'altra opera. Tanto per dire, l'ultima filippica che abbiamo avuto in questo consiglio, che è stato l'ha citato prima Vicentin, sullo stanziamento che Menis chiedeva per la scuola per l'infanzia, abbiamo discusso, abbiamo spiegato anche il perché non mettevamo in quel momento le risorse. Ovviamente il battage di quei 5-10 minuti è stato su quelle risorse che l'amministrazione non metteva. Puntualmente un mese dopo è arrivato il contributo, quindi abbiate fede che i contributi o comunque le risorse arriveranno a coprire anche le altre opere. Abbiamo 20 mesi e vi ha detto anche le opere che stanno partendo in questi giorni, quindi il parcheggio Via Dalmazia, tutta una serie di iniziative che vedrete realizzate e le persone vedranno realizzate a brevissimo, quindi non possiamo che essere soddisfatti. Asfalti, via Cerra appena completata, via Damiano Chiesi parte con l'illuminazione e poi l'asfaltatura fra un mesetto circa, e nelle prossime 2-4 settimane via Cesare Battisti. Non ho ancora il conto di tutti i metri quadrati che in questi 40 mesi abbiamo asfaltato, me lo farò fare appena l'ingegnere Teodorico ha un attimo di tempo, e così usciremo con il conteggio di quanti metri quadri di asfalti abbiamo fatto in 40 mesi, per dire che sono cose che la gente vede, tocca e soprattutto calpesta o utilizza con la bicicletta a piedi o in automobile. Quindi sì a questa variazione di bilancio, sì convinto e soddisfatto per il lavoro che la mia giunta e l'amministrazione ha svolto e per il grosso aiuto che abbiamo da parte di tutti gli uffici comunali, in particolare lavori pubblici, sul tema specifico. Allora poniamo in votazione il punto 8 all'ordine del giorno, avente ad oggetto Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, relativo elenco annuale 2021, approvazione prima variazione. Chi è favorevole? 10 favorevoli. Chi è contrario? 1, 2, 3, 6 contrari. Astenuti nessuno. Immediata esecutività serve? Per immediata esecutività chi è favorevole? 10 favorevoli. Chi è contrario? 6 contrari. La delibera è approvata. Punto 10 era già stato trattato, il punto 9 era già stato trattato, il punto 10 è ritirato. Abbiamo detto che manca il parere l'11 l'abbiamo già fatto, andiamo al 12 e quindi entriamo già con le interrogazioni. Vediamo come siamo qua. Sì.
Vorrei fare una proposta di inversione non è in inversione, perché l'elencazione delle interrogazioni, ordini del giorno e mozioni è complessiva. Io chiederei che venisse trattata in prima battuta quella dedicata all'ospedale, che è una questione centrale per la nostra comunità. Peraltro sono stati approvati dalla Giunta regionale gli indirizzi relativi all'organizzazione sanitaria, che meritano di essere discussi e seguiti con grande attenzione, e secondo me meritano anche una grande condivisione sulle iniziative da prendere, perché siamo arrivati al dunque nella sostanza. Quindi io chiederei o come richiesta di inversione di ordine del giorno, o come trattazione in prima battuta, quella di poter discutere la mozione sull'ospedale, eventualmente mettendo ai voti, laddove fosse necessario, questa proposta.
Avremo prima la mozione sull'ospedale, vediamo. La poniamo ai voti, ovviamente, ma... Allora, questa è una, poi c'era l'altra mozione.
Ma non serve il sindaco, perché
no? È sempre lo stesso punto. Va bene, c'è qualcuno che ha qualche contrarietà? No? Va bene. Allora partiamo con la mozione proposta dai consiglieri di minoranza dei gruppi San Daniele Bene Comune, Civica 18 San Daniele e Innovare San Daniele. La leggo, oggetto incontro al aperto al pubblico sull'ospedale. Il Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli, su proposta dei consiglieri comunali Paolo Menis, Romano Ova e Fabio Spitaleri del gruppo San Daniele Bene Comune, Carlo Topazzini del gruppo Civica 18 San Daniele, Consuelo Zannini e Leonardo Della Rosa del gruppo Innovare San Daniele, premesso che nel dicembre 2020 il Consiglio Comunale di Treppo Grande ha approvato un ordine del giorno a difesa dell'ospedale Sant'Antonio di San Daniele, che è stato poi trasmesso ai sindaci e alla comunità collinare del Friuli. Il 27 gennaio 2021 l'Assemblea dei Sindaci e la Comunità Collinare ha approvato a sua volta all'unanimità un ordine del giorno a difesa dell'ospedale. Nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea dei Sindaci si è deliberato quanto segue. 1. Di impegnare il Presidente della Comunità Collinare del Friuli a chiedere, nello spirito collaborativo e con l'obiettivo della concertazione istituzionale, al Presidente Massimiliano Fedriga, all'Assessore alla Salute, Politiche Sociali, Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, Riccardo Riccardi, della Regione Friuli Venezia Giulia, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti, perché all'epoca era Massimo Braganti, di informare gli amministratori locali, i medici di medicina generale e i cittadini, anche attraverso il sito istituzionale, sull'evoluzione dell'offerta ospedaliera nel comprensorio collinare, sulla riapertura dei reparti convertiti per l'emergenza Covid, sulla situazione delle case di riposo presenti sul territorio e sul piano vaccinazioni Covid-19. Di destinare una parte delle risorse straordinarie stanziate dallo Stato per rafforzare l'ospedale di San Daniele alla medicina territoriale, avviando una concertazione costante con i sindaci del territorio nel quadro di un consolidamento complessivo del sistema sanitario regionale. Di avviare con urgenza le procedure per l'assunzione dei nuovi primari di chirurgia, nefrologia, fisiatria, oncologia e del direttore del centro di salute mentale vacanti e di programmare, in vista dell'imminente quiescenza, la sostituzione dei primari di anestesia e pronto soccorso medicina d'urgenza. Di mantenere la centralità del distretto sanitario di San Daniele con il riconoscimento di una figura dedicata come direttore di struttura. Di favorire scelte di programmazione aziendale che superino la politica dei primari a scavalco, valutando anche l'istituzione di nuove strutture operative. Di rinforzare l'organico dei medici anestesisti presso l'ospedale di San Daniele, ritenuti essenziali per una piena efficace operatività delle attività chirurgiche. Di programmare la ripresa dell'attività di chirurgia ortopedica, generale, urologica e ginecologica d'urgenza programmata presso l'ospedale di San Daniele. Di rafforzare le funzioni delle cure intensive e semi-intensive, compreso osservazione breve e intensiva, dell'ospedale di San Daniele, nel quadro di un generale consolidamento di queste funzioni degli ospedali di rete. Di aggiornare agli amministratori locali sulla via dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale di San Daniele, già finanziati e progettati, sulla data prevista per l'ultimazione di questi lavori. Di utilizzare tutti gli strumenti giuridici e le risorse per rafforzare la medicina territoriale, in particolare prevedendo l'indizione dei bandi per assegnare i medici di medicina generale nelle zone carenti e, nelle more, procedere con la nomina di sostituti temporanei, anche utilizzando i medici che stanno effettuando i corsi di formazione specifica in medicina generale. Di programmare anche attraverso nuove assunzioni il rafforzamento della dotazione organica del personale sanitario, di rafforzare le risorse umane e tecnologiche del Dipartimento di Prevenzione, presidio fondamentale per la gestione dell'emergenza pandemica e della campagna vaccinale, di investire su strutture che favoriscono l'integrazione dei medici di medicina generale e la collaborazione con il personale di assistenza che opera sul territorio, anche in relazione al fronteggiarsi dell'emergenza determinata dalla pandemia. Di mantenere l'operatività del centro di salute mentale anche in riferimento al servizio organizzato sulle 24 ore. Di valutare la possibilità di implementare le attività di analisi, compresa la microbiologia, per garantire la piena funzionalità dell'ospedale, compresa l'area della medicina d'urgenza. Questo era quanto avevano deliberato. Considerato che i consigli dei comuni della Collinare hanno approvato il medesimo ordine del giorno quasi sempre all'unanimità, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno e dopo le ripetute richieste provenienti dal territorio sono stati indetti alcuni concorsi per primario, anestesia, pronto soccorso, medicina d'urgenza, chirurgia, oncologia e chirurgia, mentre altri attendono ancora di essere banditi, nefrologia, fisiatria e direzione del centro di salute mentale. Considerato che il 9 settembre 2021 si è tenuto presso la sede della comunità collinare un incontro con l'assessore regionale salute e con il direttore generale di ASUFC per avere una risposta alle richieste formulate nell'ordine del giorno, è necessario discutere nei consigli comunali sull'esito di quell'incontro per capire quali siano le problematiche risolte e quali siano invece le criticità ancora da risolvere. Tale esigenza si impone vista l'importanza dell'ospedale per il nostro territorio ed anche in considerazione del fatto che, su proposta del sindaco di San Daniele, la richiesta di partecipazione e di intervento dei consiglieri o del capogruppo comunale all'incontro con l'assessore regionale e il DG di ASUFC è stata respinta. Visto che, oltre alle problematiche ancora in attesa di soluzione, altre criticità molto importanti sono emerse e si sono aggravate, in particolare si possono evidenziare le seguenti criticità ulteriori. A. Attualmente il reparto di ortopedia dispone della metà dei posti letto rispetto a quelli esistenti prima della pandemia. Sono quindi solo 15 posti letto anziché 30. Ciò rende impossibile non solo ridurre, ma anche evitare che aumentino le lunghissime liste di attesa delle persone che aspettano un intervento di chirurgia ortopedica. A tal riguardo, nell'incontro del 9 settembre, l'assessore regionale e il DG hanno riferito che questa riduzione dei posti letto è dovuta alla carenza di personale. È allora essenziale capire dove sia stato spostato il personale che era a servizio del reparto prima della pandemia e quando questo verrà nuovamente assegnato all'ortopedia di San Daniele. B. Le tempistiche per la conclusione dei concorsi indetti per i primari non sono note. È necessario sapere quale sia questa tempistica. Inoltre restano ancora da bandire alcuni concorsi per primario, nefrologia, fisiatria e direzione del centro di salute mentale. C. Il posto per il primario di oncologia è stato bandito per un professionista a scavalco tra gli ospedali di San Daniele e Tolmezzo, mentre è stato annunciato un superamento della prassi dei primari a scavalco. D. La risonanza magnetica lavora a mezzo regime, soltanto alcuni giorni alla settimana per la carenza di personale, con conseguenti lunghe liste d'attesa. Questo servizio fondamentale deve funzionare a pieno regime e pertanto è essenziale capire quando verrà assegnato il personale necessario. E l'urologia non dispone di alcune attrezzature necessarie per gli interventi chirurgici. È urgente sapere quando le necessarie attrezzature verranno fornite. F. L'ospedale di San Daniele risulta sprovvisto di un direttore sanitario, visto che questo ruolo è svolto per il presidio ospedaliero di San Daniele Tolmezzo dal direttore sanitario della struttura tolmezzina. È pertanto necessario capire come ASUF che intende garantire autonomia all'ospedale di San Daniele sotto questo aspetto fondamentale. G. Il ruolo dell'ospedale di San Daniele nella nuova azienda non è ancora stato definito. È essenziale tutelare il ruolo del nostro nosocomio come ospedale di rete per acuti a servizio del territorio. Questo punto è di fondamentale importanza per il futuro dell'ospedale. Più in generale, è fondamentale formare i cittadini e i consiglieri comunali sulla situazione dell'ospedale, così come è essenziale definire assieme una linea per la tutela del nostro nosocomio, con il coinvolgimento di tutti i consiglieri e dei cittadini. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli, questa è la proposta della minoranza, impegna il Sindaco e la Giunta, 1, punto unico, a organizzare una seduta aperta del Consiglio Comunale in una sede adeguata rispetto all'attuale situazione pandemica da dedicare alla situazione dell'ospedale Sant'Antonio di San Daniele del Friuli. Spitaleri, vuole lei? Sì, prego.
Grazie Sindaco. Questo è un ordine del giorno con il quale si vuole fare il punto della situazione. Poi tornerò un po' sulle criticità che ci sono e sono molto importanti elencate in questo ordine del giorno. Devo dire che il dibattito è integrato e si rende ancora più urgente. Devo dire che la presentazione della mozione oggi ci dà l'occasione di fare questa riflessione, perché la Giunta regionale ha elaborato gli indirizzi per l'organizzazione sanitaria sulla base dei quali si innesteranno i piani delle singole aziende sanitarie. Ovviamente saranno indirizzi da studiare poi con grande attenzione. C'è una scheda dedicata al presidio ospedaliero San Daniele Tolmezzo ed è una scheda, io la posso mettere a disposizione, che invito tutti i consiglieri a studiare e a esaminare, perché siamo arrivati a un punto per cui è assolutamente urgente e indispensabile unire le forze di questo territorio per evitare una deriva, e sono il primo a dirlo, che non comincia 3 anni e mezzo fa, cioè che non comincia con l'insediamento di questa nuova amministrazione regionale. Inizia quasi 14 anni fa ed è un indirizzo costante tenuto dalle amministrazioni regionali di centrodestra e di centrosinistra, volto a togliere un mattone alla volta alcuni tasselli degli ospedali di rete. Ovviamente noi abbiamo a cuore l'ospedale di San Daniele, ma questo si inserisce in un indirizzo più complessivo. E purtroppo io svolgo questa attività di consigliere comunale da 14 anni e vedo oggi in questa scheda, l'ho ricevuta oggi, l'ennesima sottrazione di tasselli. Lo dico molto chiaramente, a me non interessa chi lo fa. E lo dico con grande forza, anche perché lo fanno sia le amministrazioni di centrodestra, lo hanno fatto, che quelle di centrosinistra e poi di nuovo quella di centrodestra. Cioè lo fanno tutti, anche con continuità di persone. Non ho problemi a dire che l'attuale direttore della cosiddetta azienda zero è stato assunto a ruoli di responsabilità dalla precedente amministrazione regionale e poi nominato a dirigere per l'appunto l'azienda zero dall'attuale amministrazione regionale, ed è una persona che porta avanti da almeno 10 anni questo disegno. È il disegno di considerare gli ospedali di rete mezzi ospedali e purtroppo da questa scheda, nonostante fosse stato preannunciato, così dire, come per dire, il ripristino dell'autonomia dell'ospedale di San Daniele Tolmezzo e come dire, la restituzione ai due presidi ospedalieri, cosa non fatta da questa amministrazione, ma dalla precedente. Ma questa aveva preannunciato la restituzione dell'autonomia ai due presidi. La scheda dedicata come indirizzo generale è presidio ospedaliero San Daniele del Friuli Tolmezzo, che resta e non va bene. Restano due sedi integrate, restano i primari a scavalco, innovazione negativa, negativa, molto negativa della precedente amministrazione regionale e che in questa programmazione trova conferma. In più, e adesso arriviamo al contributo negativo di quest'ultima amministrazione regionale, nuovi tasselli continuano a venir tolti. Uno di questi è quello sul quale ci siamo sentiti in dovere di lanciare l'allarme nell'articolo del Messaggero Veneto di oggi e riguarda la nostra pediatria. Leggo testualmente, peraltro noi avevamo fatto l'articolo sulla base di documenti ufficiali, una presentazione fatta nella Commissione Sanità dall'assessore regionale, ma adesso c'è un documento ufficiale non solo presentato oralmente, ma approvato dalla giunta regionale, che dice testualmente: l'attività di ricovero ordinario di pediatria è centralizzata presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine. Quindi l'attività di ricovero ordinario non può essere più fatta nella nostra pediatria e neanche nella pediatria di Tolmezzo. E su questo credo che sia doveroso che noi facciamo un lavoro con Tolmezzo, con il territorio di Tolmezzo, perché questa cosa qui per i nostri territori è inaccettabile. Questa cosa qui tradotta vuol dire che da Sappada a Tarvisio, da Forgaria a Ragogna a Varmo, i ricoveri ordinari in pediatria si fanno tutti a Udine. I ricoveri ordinari non si fanno più a San Daniele e non si fanno più a Tolmezzo. E questo richiede, ovviamente non può non sollevare la nostra preoccupazione, richiede dei chiarimenti. Io ho cominciato a fare degli approfondimenti anche per capire l'estensione del concetto di ricovero ordinario e mi dicono che ex lege, poi non lo so se ci daranno spiegazioni diverse. Ex lege, il ricovero ordinario è qualsiasi ricovero che richieda almeno un prenotamento, cioè quello che non si conclude nel day hospital, in un solo giorno. E ricomprende anche il concetto di ricovero ordinario, i ricoveri urgenti. Per farvi un esempio, si arriva un bambino con una frattura più complessa che richiede un intervento, quindi alcuni giorni di permanenza in ospedale, stando a quello che c'è scritto qua, quel bambino non può essere ricoverato a San Daniele, non può essere ricoverato a Tolmezzo, deve essere ricoverato a Udine. Il bambino si rompe in maniera scomposta il braccio a Sappada, non può essere ricoverato a Tolmezzo, non può essere ricoverato a San Daniele, deve essere ricoverato a Udine. con tutto quello che può comportare per la possibilità di, anche per le famiglie, di organizzarsi. Perché non è banale una famiglia, adesso dico Sappada perché è l'estremità, no? Ma non è neanche banale per una nostra famiglia di Forgaria, tanto per dire, no? Organizzarsi. Tutta questa è una decisione, è un indirizzo, meglio, sul quale io chiedo che ci sia un'azione corale, non solo nostra, di tutto il territorio. Ci sono tutta una serie di attività, e adesso è scritto bianco su nero, cardiologia, gastroenterologia, nefrologia e dialisi, neurologia, urologia, per i quali è prevista solo l'attività programmata. Il nostro tecnicamente è un ospedale di rete per acuti, che vuol dire che soddisfa i bisogni di salute di primo e secondo livello, cioè non le grandi specialità, quelle ovvio che vadano a Udine, no? O qualche volta che vadano a Trieste o che vadano ad Aviano, no? Il nostro è un ospedale di rete, ma un ospedale di rete per acuti, fa le funzioni base, tecnicamente si chiamano di primo e di secondo livello, non le funzioni specialistiche, anche la necessità a seguito di un infarto di fare un intervento alle coronarie, questo non si fa e non si è mai fatto a San Daniele, questo va a Udine, però l'intervento di chirurgia urologica, tanto per dire, vengono fatti sia gli interventi programmati che gli interventi urgenti, perché è ovvio, ma si capisce molto bene, in un ospedale di rete che ha il pronto soccorso deve essere in grado di dare le risposte per il territorio, al pronto soccorso devi essere in grado di affrontare anche le urgenze, non solo le urgenze possono, e lo sappiamo, chiunque di noi abbia avuto il papà o la mamma in ospedale lo sa, le emergenze, perlomeno a me è capitato, le emergenze si possono creare anche all'interno stesso dell'ospedale, questo vuol dire che una persona ricoverata in medicina interna, di solito sono persone piuttosto anziane, no? La media, no? Delle persone ricoverate nel reparto di medicina, lì si creano delle emergenze. Allora, cosa vuol dire che per queste specialità si fa soltanto attività programmata? Se si crea un'urgenza, o perché arriva al pronto soccorso, o se si crea un'urgenza nel reparto, quell'urgenza non può essere trattata, il paziente deve essere portato a Udine? Questo è si vuole veramente togliere quest'ulteriore mattone, che è il fatto che gli ospedali di rete finora, per le loro funzioni, quelle di base, non le specialistiche, hanno fatto sia attività programmata che attività urgente? Questo c'è scritto in questa tabella. In più, su questa tabella c'è una nota che non c'era in quella presentata in terza commissione sanità e la cui portata non sono ancora in grado di dire cosa significhi, ma c'è una postilla generale che dice: le urgenze sono centralizzate presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine. Allora, su questo dovremo chiedere dei chiarimenti, anche perché questa postilla non c'era. Non capisco se questa postilla faccia riferimento solo alle specialità indicate in nota o riguardi tutte le specialità, tutte le funzioni del nostro ospedale. Certo che la leggo, è scritta così: le urgenze sono centralizzate presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine. Stando a questa cosa, tutte le urgenze, ripeto, siccome una novità questa di venerdì, ancora non è chiaro cosa questa voglia dire. Su questo, allora, io sono, come consigliere, lo scorso mandato amministrativo, mi sono seduto lì con il consigliere Ciani e abbiamo scritto assieme un ordine del giorno per fare un'azione comune per quello che è nelle possibilità di questo consiglio comunale, provare a arginare un'ondata che andava su quella linea che, come vi ho detto, nasce 14 anni fa e che poi ci ha tolto dei mattoni. penso e spero che su questa cosa qua, perché ripeto, qui non si gioca più, ormai non si gioca più, ormai non si gioca più. Questa cosa è un indirizzo, questa cosa va nel piano aziendale e poi io lo metterò a disposizione di tutti, forse qualcuno di voi già ce l'ha. Restano anche aperte tante altre cose. Questa è la cosa più urgente, l'emergenza. Io auspico che noi, peraltro è una mozione questa che chiede, no, non chiede già delle cose di merito, anche se credo che dovremmo arrivare a formulare assieme un ordine del giorno in cui chiediamo delle cose di merito e prendiamo posizione su queste cose qua, perché il presidio ospedaliero doveva avere la sua autonomia restituita e resta presidio ospedaliero San Daniele Tolmezzo. Chi aveva fatto il presidio ospedaliero mezzo più mezzo aveva sbagliato, era stato promesso il superamento dei primari a scavalco e i primari a scavalco restano. Tant'è vero che uno dei bandi che citavo prima per primario, il posto per il primario di oncologia, è a scavalco tra San Daniele e Tolmezzo.
Mi invito a concludere.
Sì, che insomma poi riprenderò in sede di replica e in sede di dichiarazioni di voto. C'è tutta un'altra lista di cose, molto gravi, sulle quali dobbiamo prendere posizione assieme. L'ortopedia ha la metà dei posti letto disponibili pre-Covid ed è un'ortopedia che funziona molto bene, perché abbiamo soprattutto il primario, che tutti ci dicono essere un fuori classe, ma tutta l'equipe ci dicono essere molto bravo. I posti a disposizione, i posti letto, anziché 30, sono 15. C'è stato detto per carenza di personale, ma lì il personale c'era, Lì il personale c'era, è stato spostato per l'emergenza. Comprensibile. Però ci dovrà essere un momento in cui quel personale torna per far funzionare il nostro reparto. Alcuni concorsi di primario sono stati fatti, credo che sia anche il merito del territorio, quello di chirurgia, pronto soccorso, anestesia, me ne manca ancora uno. C'è scritto nel...
Lasciamo intervenire gli altri.
Sì, è oncologia. È oncologia. Restano ancora 3 concorsi da primario da bandire: nefrologia, fisiatria e direzione del centro di salute mentale. Sui centri di salute mentale anche qui sono novità, ma è prevista una riduzione. Cosa vuol dire questo per il nostro centro di salute mentale? La risonanza magnetica lavora a metà regime. Anche qui ci si dice per carenza di personale. L'urologia, questo credo che sia un intervento minimale ma fondamentale. Manca un macchinario, mi dicono, da 30.000 euro. Ma se non li mette l'azienda sanitaria, li mettiamo noi, come comune di San Daniele, o ancora meglio, mettiamoli noi come comunità collinare, visto che è l'ospedale del nostro comprensorio. Oppure chiediamo, ma rassicura, non è pensabile, ci sono, poi è inutile entrare in questa sede in alcuni tecnicismi, ma ci sono alcune piccole cose e interventi che eviterebbero sofferenze ai nostri concittadini e l'esigenza di ritornare più volte per sostituire dei dispositivi che si chiamano stent, e il macchinario costa 30.000 euro. Resta il tema del direttore sanitario.
Grazie, Spitaleri.
Sì, vado a chiudere. Resta il tema del direttore sanitario, che San Daniele non c'è, e resta questo tema del futuro dell'ospedale di San Daniele. Allora io invito tutti noi, ciascuno di noi, me per primo, siamo in questo momento di fronte all'emergenza e all'urgenza di intervenire. Credo che sia finito il momento dei tatticismi, dei discorsi di breve durata. Qui dobbiamo tutti guardarci negli occhi e intervenire, e io chiedo che oltre a approvare questo ordine del giorno, questa mozione, che poi altro non chiede di fissare un incontro per discutere di queste tematiche, ma poi di arrivare a un testo per poter sottoporre tutte queste questioni e poter fondare su questo testo un'azione veramente corale. Il tempo adesso ci richiede un'azione urgente.
Grazie. Altri interventi? Zanini, Topassini? Cominotto.
Allora, consigliere Spitaleri, io posso condividere le sue perplessità che ha appena elencato, ma non vedo il motivo per un consiglio aperto, in quanto non è il sindaco di San Daniele che deve dare queste risposte. Non sappiamo benissimo che non è affidata ai sindaci l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari. I sindaci devono vigilare, devono fare delle proposte, insomma, e confrontarsi con, eventualmente con l'azienda sanitaria e anche con la regione. E per quanto riguarda appunto un ordine del giorno, fare un ordine del giorno qui, secondo me, è sbagliatissimo, perché l'ordine del giorno è già stato fatto, portato e approvato in comunità collinare da tutti i sindaci. L'abbiamo già parlato di questo, perché abbiamo anche detto che era finalmente un ordine del giorno firmato da 15 sindaci che non avevano colore alla fine. Questo ordine del giorno non ha un colore politico. È stata fatta un'assemblea dei sindaci dove è stato richiesto un incontro perché non c'erano state risposte scritte, e un incontro con il direttore generale, con il dottor Caporale e con il vicegovernatore Riccardi. L'incontro è stato fatto e appunto questo fatto di fare un consiglio aperto qui dal sindaco di San Daniele io non lo condivido per niente, perché se lei mi parla di rifare un'assemblea dei sindaci con tutti i sindaci, parlarne ancora, questo va benissimo, però non capisco quello di farlo qui a San Daniele, dove il sindaco deve dare delle risposte. Il sindaco non dà lui delle risposte, lui ha collaborato con la comunità collinare e voi l'avete più volte stimolato, anche attraverso appunto la stampa, a prendere posizioni nei confronti della regione per decisioni da intraprendere. Non ha preso posizioni personali, cose che hanno fatto altri sindaci, lo sappiamo, è inutile che stia a ribadirlo adesso e a riparlarne. Hanno preso posizione personale, lui non l'ha fatto, e io vi posso dire sinceramente perché si è sempre comportato in modo leale nei confronti dei sindaci della comunità collinare, in quanto fa parte del gruppo, e non sarebbe stato corretto una sua uscita singola, mentre altri sindaci l'hanno fatto. Sappiamo anche, possiamo anche pensare al motivo per cui l'hanno fatto, però io non lo condivido assolutamente. Tra l'altro adesso sappiamo che la comunità collinare, essendo un ente, si può partecipare, se non si partecipa lì in presenza per motivi vari ci si può collegare, o c'è la diretta Facebook. L'ultima è stata fatta, un'ora e mezza di diretta Facebook, sappiamo che la prima mezz'ora non si sentiva molto bene perché è stata la prima esperienza, però nell'altra ora circa si è sentito benissimo quello che di cui ha parlato il dottor Riccardi e di cui ha parlato il dottor Caporale, insomma. Pertanto i cittadini hanno la possibilità di ascoltare quello che viene detto in comunità collinare da tutti i sindaci. Cioè io questo non lo vedo assolutamente necessario, fare un consiglio aperto e oltremodo fare un ordine del giorno noi, proprio personalmente come Comune di San Daniele. Non lo trovo neanche corretto. Grazie.
Altri interventi? Grazie Cominotto. Zanini.
Grazie Sindaco. Finora il nostro gruppo consiliare, io e Della Rosa, sostanzialmente non siamo intervenuti in questo dibattito che interessa l'ospedale, non siamo intervenuti pubblicamente con dichiarazioni sul giornale, post su Facebook o altro. Sicuramente
a mio avviso tutte le parti e tutti i soggetti che hanno parlato in questo periodo hanno così forse anche alzato i toni e la situazione è un po' tra virgolette degenerata e ci siamo trovati di fronte esclusivamente ad una contrapposizione politica. Poi fare il selfie al bar insieme ad altri sindaci scrivendo i sindaci uniti per l'ospedale di San Daniele non significa assolutamente nulla, non risolve assolutamente i problemi. Per cui forse è questa l'occasione per abbassare i toni, spogliarsi anche questo tra virgolette da appartenenze politiche o simpatie politiche che ognuno di noi ha. Abbiamo appena sentito Spitaleri, il quale non fa mistero della sua appartenenza politica, criticare le riforme sanitarie che hanno interessato San Daniele, le riforme sanitarie che hanno interessato il nostro ospedale. Chiunque di noi ha conoscenti che siano medici, che siano infermieri, e sicuramente queste persone ci portano ogni giorno delle esperienze che non sono positive o comunque portano alle nostre orecchie delle problematiche riguardo all'ospedale di San Daniele, per non parlare di diversi pazienti che portano ecco anch'essi delle esperienze che potrebbero essere sicuramente migliori. Per cui ripeto, è proprio questo il momento di evitare le contrapposizioni politiche, perché è vero, in questo caso chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono stati fatti degli errori in passato. Primo sicuramente errore tra questi è quello della previsione dei primari a scavalco. Qualunque medico dell'ospedale di San Daniele dice che certe problematiche sono nate nel momento in cui il primariato è stato dato a scavalco e l'ospedale di San Daniele e quello di Tolmezzo non hanno avuto ciascuno il proprio primario per alcune funzioni. Ma se sono stati fatti degli errori in passato, cerchiamo di non ripeterli, cerchiamo di mantenere la barra dritta, usando un'espressione che il sindaco ha avuto prima, su certe problematiche che ci sono e vanno approfondite. Sicuramente molti di noi non hanno competenze sulla gestione aziendale di un ospedale, probabilmente nessuno le ha, e sarebbe un'ottima occasione, secondo me, parlarne in un consiglio comunale aperto, dove gli operatori del settore possono venire a portarci le loro esperienze, che per carità non è detto che siano tutte negative, anzi sicuramente ci sono dei punti positivi che vanno valorizzati, ma vanno risolti determinati problemi. E dire, come ha detto l'assessore Cominotto, che il sindaco non ha competenza sanitaria, non è del tutto vero, perché il sindaco è l'autorità che deve tutelare la sanità pubblica del territorio. E io mi sono annotata quello che ha detto l'assessore Cominotto. Il sindaco deve vigilare, fare proposte e confrontarsi. Ma se non ci si confronta in un consiglio comunale e insieme ai cittadini, qual è la sede per vigilare e fare proposte e confrontarsi? È inutile che ognuno di noi poi fa l'uscita pubblica sul Messaggero oppure scrive il post su Facebook nel momento facendo così delle dichiarazioni che poco risolvono. Dobbiamo analizzare i problemi, sentire quali sono i problemi e trovare un'unità di intenti sulla questione, trovare comunque delle soluzioni, ascoltare quali potrebbero essere le soluzioni. La chiusura, no? Il deliberato di questa mozione, secondo me, è assolutamente priva di qualsivoglia strumentalizzazione politica. Ci sono una serie di punti anche molto tecnici che possono essere approfonditi e un consiglio comunale aperto, a mio avviso, è un'occasione per farlo. Poi, se da questo consiglio comunale escono delle idee e sicuramente sarà così laddove verrà fatto, il sindaco potrà anche riunirsi con gli altri sindaci della comunità collinare e portare l'esperienza del Consiglio Comunale di San Daniele, perché no? Non è vietato e nessuno ce lo vieta, e avanzare delle proposte che sì, a quel punto potranno essere portate in modo compatto all'assessore regionale. Sicuramente da parte del nostro gruppo c'è fiducia nei confronti dell'operato dell'assessore, però bisogna mantenere le antenne dritte, nel senso che anche la regione va continuamente punzecchiata su certi argomenti, perché se noi stendiamo un velo su alcuni argomenti non va bene. Il compito dei consigli comunali e del sindaco deve essere quello di portare all'attenzione dell'assessore regionale le problematiche, le questioni, tutte le esperienze anche che vengono narrate, in modo da avere una visione generale e allora sì fare delle proposte, sedersi ad un tavolo e cercare di programmare insieme le funzioni. È evidente che questo è un discorso di campanilismo, ma non è un campanilismo fine a se stesso solo per San Daniele, è un discorso di tutela della sanità del territorio, dei cittadini del territorio, di tutti i comuni della comunità collinare. Ritengo che proprio il discorso di vigilare, fare proposte e confrontarsi debba partire da un consiglio comunale aperto. Quindi il voto da parte, anticipo già la dichiarazione di voto, il voto da parte del nostro gruppo è assolutamente positivo, proprio perché penso che un consiglio comunale aperto possa essere l'occasione per eliminare qualsivoglia bandierina politica e parlare in modo chiaro della situazione dell'ospedale ed esprimere anche i desiderata per il futuro e per la futura programmazione ed organizzazione.
Altri? Grazie. Topazzini?
Beh, però un intervento molto veloce, perché è stato detto molto, molto in modo molto preciso. Ringrazio Fabio Spitaleri per la sua attenzione nell'esposizione degli argomenti che ci preoccupano moltissimo sull'ospedale, perché oltre ad aggiungere i problemi che avevamo già evidenziato all'inizio dell'anno con quella delibera condivisa con tutti quei comuni, adesso c'è qualcosa in più, c'è qualcosa di formalizzato, di scritto, e dove mi è messa in dubbio anche un'altra funzione, che è quella della pediatria, cioè, c'è qualcosa in più adesso, quindi dovremmo in qualche modo agire affinché tutti i comuni, anche non solo noi, è importante che anche gli altri comuni sì, è un brutto termine alleare, però condividere, concertare un po' quello che è la preoccupazione che abbiamo noi, ma che hanno anche gli altri comuni. Adesso è il momento proprio di essere uniti in un unico obiettivo, no? Io faccio un esempio molto banale, che però non è molto banale. La tisana, quando c'è stato il momento di discutere se il Comune della Tisana aderiva all'UNESCO, giusto? E hanno votato tutti i contrari, maggioranza e minoranza, hanno votato tutti i contrari. A di là che noi siamo contro a questa cosa, perché vorremmo in qualche modo tutti i comuni che sono nel corso del fiume del Tagliamento, lungo il corso del fiume Tagliamento, votassero a favore dell'UNESCO, ma anche l'ospedale, perché no? L'ospedale che non è solo della comunità collinare, attenzione, abbiamo anche Codroipo che ha votato a favore affinché l'ospedale di San Daniele rimanga centrale rispetto agli altri territori. San Daniele è utilizzato anche dai cittadini di Codroipo che hanno votato a favore. Benvengano le dichiarazioni della consigliera Zanini sull'opportunità che abbiamo oggi di fare un incontro pubblico e di condividere con le persone magari sicuramente più esperte di noi, che ci possono dare indicazioni e possono anche dare, creare un documento che possa essere condiviso e, con la Regione. Io su questo credo che sia importante, io spero che questa mozione venga condivisa da tutta la maggioranza. È un'opportunità, lo torno a ripetere, un'opportunità per tante cose. Se oggi non facciamo qualcosa, attenzione, perché le cose difficilmente tornano indietro, verranno modificate ancora, però difficilmente torneranno indietro. Una volta che un'azienda, non solo sanitaria, ma tante altre aziende, prendono una direttiva, non si torna più indietro. E questo è un'assunzione di responsabilità. Allora credo che questo momento sia importante, magari tapparsi il naso, no? Sindaco, vabbè, io non sono della Lega, però lei sì, io sono magari un autonomista, più magari di centrosinistra, più magari centrodestra, magari lei una volta mi dice di centrosinistra, magari qualcuno mi dice di centrodestra, ma al di là di questo la mia autonomia vuole essere vicino a questi problemi. Cerchiamo un attimino di condividere e di magari anche di interessare anche domani mattina la comunità collinare, tutti i comuni della comunità collinare, uscire con un documento che crei aspettative per il futuro, che ci dia la possibilità di avere certezze che questo ospedale rimarrà veramente un ospedale di rete come lo intendiamo noi. Ok? Solo questo. E spero che la vostra decisione sia una volta ogni tanto vicino anche alla minoranza.
Grazie Topazzini. Altri interventi? No. Siamo ancora nella discussione. Non avete altri interventi? Ovan, poi Visentin, poi io. Prego, Ovan.
Sarà un intervento molto 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 breve, molto veloce. Sicuramente la situazione del nostro ospedale la conosciamo, ne abbiamo parlato tutti. Come giustamente diceva la consigliera Zanini, tutti quanti noi abbiamo delle amicizie nell'ambito del nostro ospedale, un medico piuttosto che un infermiere, piuttosto che un'altra funzione. Quindi i racconti che ci arrivano sono sicuramente preoccupanti. Io adesso volevo soltanto andare su quella che è la proposta, il succo della proposta, cioè portare queste informazioni che noi sentiamo quando andiamo in negozio, quando troviamo il nostro amico, portarle in un momento istituzionale, portarle in consiglio comunale. Noi non dobbiamo avere paura di quello che viene qui la gente a dirci, noi dobbiamo prendere e fare tesoro di quello che ci dirà, fare sintesi e poi fare il passo successivo. Questo è lo scopo della proposta che secondo me la consigliera Zanini ha spiegato in maniera correttissima. C'è stato poi l'intervento del consigliere Spitaleri, che sappiamo tutti da dove arriva tecnicamente, ha una sua connotazione politica, sicuramente è stato forte e deciso anche sulla amministrazione regionale precedente. Quindi noi non dobbiamo avere paura di chi arriverà qui, dovrà e verrà a darci delle informazioni che interessano a tutto il Consiglio Comunale e quindi delle informazioni che interessano a tutti i sanelesi. Queste informazioni ci permetteranno di fare e di prendere le posizioni e una posizione, quindi una posizione che possa essere forte e possa essere poi condivisa con gli altri comuni e possa dare eventualmente degli input anche alla Regione. Quindi è questo l'obiettivo di questa nostra mozione.
Grazie Ovan. Visentin.
Grazie Sindaco. Ritengo anche questo dibattito molto, molto interessante e costruttivo, tant'è che io con l'attuale minoranza, ma l'allora maggioranza, ho già iniziato a affrontarlo alcuni anni or sono. E mi ricordo ancora un aneddoto in cui mi trovavo come unico capogruppo in una conferenza dei capigruppo, appunto, dove si discuteva del futuro dell'ospedale di Gemona. Ricordo ancora che portai le mie rimostranze rispetto a quello che stava succedendo a Gemona, ospedale che avevo visto crescere dal Prato Verde, come si suol dire, nel senso che è stato costruito e ritengo chiuso da pochi anni. dando un'immagine anche di sperpero di quello che tradizionalmente, al contrario, era un esempio di eccellenza della sanità e dell'efficienza dei friulani. Ricordo all'epoca che il consigliere Spitaleri mi disse: noi non faremo come quelli di Gemona, che mettono gli abbigliamenti intimi, usando un'altra parola, fuori dalle nostre case per protestare. Purtroppo il destino dell'ospedale di Gemona era già segnato, abbiamo visto che l'hanno chiuso, per alcuni anni è stato destinato alla clinica universitaria, peraltro nel percorso di un mio genitore ho avuto modo di usufruire di quei servizi, pertanto mi sono potuto veramente ricredere su quello che era quella struttura e anche sul valore e sullo spessore dei nostri medici. Ecco, su questi noi, a prescindere da queste dichiarazioni di voto, a prescindere da questi ordini del giorno, ci sentiamo in qualsiasi modo di essere loro vicini, soprattutto nel periodo in cui stiamo vivendo, in cui le contraddizioni e, diciamo, gli slogan superano un po' anche quelli che sono i parametri scientifici. Io ricordo anche che l'ultima visita dell'allora assessore Telesca a Gemona finì in maniera precipitosa, nel senso che fu costretta a abbandonare l'assemblea pubblica se non ero scappando dal retro dell'ospedale. Quindi se noi stasera votiamo l'ordine del giorno giù le mani dell'ospedale, giù le mani dell'ospedale di San Daniele, penso che l'unanimità dei consensi la portiamo a casa. Quello che a me dispiace in questa linea di condotta, in questa linea di modus operandi che si sta in qualche modo perpetrando ormai da diversi mesi, e sono queste fughe in avanti che in qualche modo denotano una finta capacità e volontà di condividere certe tematiche. Mi riferisco in particolare al primissimo articolo del sindaco, che in qualche modo metteva le mani avanti anche su quelle che sono delle nostre ipotesi a livello politico, per arrivare anche all'articolo di oggi sul Messaggero Veneto. Quindi, sapendo che oggi si trattava questo argomento, aver presentato un ordine del giorno sulla pediatria. Pediatria che a me sta a cuore, perché francamente, consigliere Spitaleri, il fatto che si vada lì anche per una sbucciatura, a volte non sai quando entri, quando esci, per piccoli traumi che necessitano dei ricoveri, essere trasportato a Udine con il discorso, diciamo, anche con alcune problematiche di carattere logistico, soprattutto per i genitori, magari i genitori anziani o nonni che si trovano in situazioni di emergenza, senz'altro non è piacevole. Però quello che, ripeto, non mi piace di questa linea di condotta che ormai da mesi si sta gestendo a sgomitato, oserei dire, perché purtroppo il tema dell'ospedale è caro a tutti, ma vedo che sta assumendo un quasi dei messaggi, passatemi il termine, populisti. Quindi è chiaro che questo ordine del giorno, se in qualche modo noi questa sera lo mettiamo in discussione o addirittura lo bocciamo, domani uscirà l'articolo che noi non stiamo difendendo il nostro ospedale, anzi che siamo allineati con la giunta regionale o con l'assessore e non stiamo tutelando gli interessi del nostro ospedale. Questo è quello che francamente, da cittadino sanagnelese e da persona che del 2023 potrebbe tornare a fare libero cittadino, mi dispiace, perché penso che tutti noi abbiamo a cuore le sorti del nostro ospedale, ma soprattutto la funzionalità. Nell'incontro con il dottor Caporale abbiamo capito che non ci potrà essere un passo indietro per quanto riguarda l'organizzazione. Il modello dell'ospedale di San Daniele, tuttologo, con tutte le discipline, con tutte le specialità, dico purtroppo, è tramontato, perché questo tipo di strutture non sono più sostenibili dal punto di vista economico. Anche lì il fatto che il direttore generale abbia detto: io faccio il direttore generale, quindi la struttura deve funzionare anche dal punto di vista finanziario e amministrativo, è stata strumentalizzata. E anche in quell'occasione a me non è piaciuto l'atteggiamento tenuto da alcuni sindaci, da alcuni consiglieri, che in qualche modo hanno messo in discussione il potere del proprio sindaco o la rappresentatività del proprio sindaco. Quando il sindaco Menis portava avanti le tematiche dell'ospedale, io potevo avere delle situazioni di disaccordo con lo stesso, ma mai al di fuori delle mura cittadine mi sarei permesso di discutere il sindaco di San Daniele, perché lo ritenevo rappresentante anche del Consiglio Comunale, a prescindere poi da quelle che siano le forme di disappunto che si in qualche modo discutono in quest'Aula. Quindi, ripeto, la difesa e la tutela dell'ospedale sta a cuore ovviamente al nostro gruppo e non ne facciamo ovviamente una questione politica, perché auspichiamo il più tardi possibile e più raramente possibile, siamo potenzialmente tutti utenti di quella struttura. Però non condivido, ripeto, il modus operandi.
Grazie Vicentin, ce ne sono altri interventi? Allora intervengo io, immagino intervento atteso. Allora innanzitutto ringrazio tutti perché finora, fino in questo momento, anche nei punti precedenti, avete dato insomma lustro a questo Consiglio Comunale, perché avete usato dei toni di voce, anche dei comportamenti che sono coerenti con quello che dovrebbe essere questo Consiglio Comunale. E anche su una tematica importante o complessa come quella della sanità o della difesa dell'ospedale di San Daniele. Detto questo, chiaramente nei contenuti non è che si debba essere per forza d'accordo. E quindi anche se qui c'è un clima, diciamo, di colloquio educato e propositivo, devo dire che però come si è arrivati anche a questo Consiglio Comunale, come faceva osservare adesso il Vice Sindaco, cioè con un articolo apparso sulla stampa dove il titolo, so che il titolo non sceglie la minoranza, neanche la giornalista che in sala saluto e ringrazio per il lavoro che svolge per il nostro territorio. So che loro non fanno i titoli, ma il titolo dice la minoranza in soggio, cioè San Daniele. Ed è da così, da tanto tempo, che continuiamo a vedere una tematica così delicata e complessa trattata a titoli sul giornale, a doppie colonne, a titoli ad effetto, comunque a affermazione e dichiarazione ad effetto su dei quotidiani. Il cittadino, l'utente, ma anche l'operatore ospedaliero è scombussolato da questa cosa qua. È una cosa che non aiuta senz'altro quello che dovrebbe essere e che deve riguardarci nella nostra veste di consiglieri, amministratori, assessori, sindaci. Vedere questo rapporto istituzionale che deve contraddistinguere invece il rapporto tra noi e la regione / azienda sanitaria. Noi non ci scriviamo sui giornali e non ce li diciamo sui giornali. I sindaci, infatti, di questo territorio, non il sindaco di San Daniele, i 15 sindaci della Collinare, l'unanimità, anche dopo alcune divergenze, angoli smussati da una parte, altri angoli smussati dall'altra, hanno trovato una convergenza in un ordine del giorno di tutti e 15, per dire che erano 15 comuni, quindi 52.000 abitanti, rappresentati da quei 15 sindaci, dal sindaco di San Daniele che ne rappresenta 8.000, ma anche dal sindaco di Trepo che ne rappresenta circa 1.000. No, quindi il sindaco di San Daniele da 8.000 vale tanto quanto il sindaco di Trepo da 1.000, non c'è differenza in Collinare, lo sapete bene. Ed è una cosa che mi piace questa, di essere tutti uguali. Quindi i 15 sindaci hanno portato avanti un'idea e una volontà di dire la comunità collinare che ha appena avuto, se vogliamo, una promozione, un riconoscimento all'interno dell'ordinamento degli enti locali regionali, si fa portavoce con una voce unica e forte del territorio. Quando si dice una voce unica e forte vuol dire che si decide là dentro, torno a dire trovando le quadre o i compromessi o comunque la convergenza per avere una linea che sia unitaria, e poi c'è un rappresentante, il presidente del CDA o nel caso specifico, visto la tematica, abbiamo deciso il presidente dell'Assemblea dei Sindaci, che porta queste istanze in maniera istituzionale alla regione, all'azienda sanitaria, con colloqui personali, anche a quattro occhi, perché porta avanti quello che è un mandato dei sindaci, con eventualmente degli iscritti, o con delle altre azioni che si condividono. Il Presidente le condivide ovviamente con l'Assemblea dei Sindaci. Questo è stato il rapporto che abbiamo voluto costruire per dire che ci doveva essere un rapporto istituzionale franco, schietto, ognuno anche con le proprie diverse posizioni fra Regione, Assemblea dei Sindaci, Azienda Sanitaria, perché siamo tre soggetti, Regione, Assemblea dei Sindaci, Azienda Sanitaria, che guardano lo stesso problema, che vogliono risolvere gli stessi problemi, ma chiaramente che li osservano da angolazioni differenti, anche con responsabilità differenti. Dirigere un'azienda sanitaria è una responsabilità diversa da quella che è quella di un sindaco che sorveglia quell'azienda sanitaria, quindi che pungola o che dice su questa cosa non ci siamo. Ma più che dire su questa cosa non ci siamo, noi l'abbiamo detto più volte, il compito dei sindaci nel sorvegliare e quindi nel fare da sentinella del territorio è quello di portare all'azienda sanitaria e anche alla regione su un piano politico quelli che sono i bisogni di salute del proprio territorio. Quindi noi dobbiamo dire, e insisto su questo molto, noi dobbiamo dire alla regione, cosa che abbiamo fatto benissimo con quel documento, quelli che sono per noi, no, da quello che percepiamo dai nostri assessori, dai consiglieri, dalla popolazione, anche dagli operatori sociosanitari o medici o paramedici del nostro territorio, che quelli che sono i bisogni di salute. Dopodiché, una volta che li abbiamo ben rappresentati, è chi coordina l'azienda sanitaria che li organizza secondo un modello generale, perché torno a dirvi, l'azienda sanitaria unica provinciale riguarda il nostro territorio, ma riguarda l'Udinese, riguarda la Bassa Friulana, riguarda la Carnia, e quindi in maniera corale chi dirige questa azienda deve trovare le soluzioni per dare le migliori risposte di salute ai bisogni dei cittadini, possibilmente dando risposte di salute a questi bisogni dei cittadini che siano omogenee sul territorio regionale, che non vuol dire che a San Daniele il cittadino di San Daniele, dico di San Daniele ma dico della Collinare, ha una risposta che poi invece quello della Bassa Friulana non ce l'ha o quello della Carnia non ce l'ha. Bisogna cercare di dare risposte omogenee, chiaramente anche declinandole a seconda dei territori. Il territorio del Collinare fino alla Bassa Friulana può essere abbastanza omogeneo, il territorio della montagna della Carnia, per le ragioni logistiche e anche culturali, perché dal punto di vista logistico c'è una difficoltà ambientale, dal punto di vista culturale c'è una tipologia di utenza che arriva nella struttura ospedaliera o comunque all'interno del sistema di salute quando ha delle patologie già avanzate, perché c'è un po' meno prevenzione, insomma c'è un sistema che funziona in maniera differente. Ecco, allora in questo, quando si dice che i sindaci, o quando i sindaci hanno deciso di rapportarsi così con la regione, io ho trovato e continuo a trovare molto sbagliato singole uscite, che sia di consiglieri, che siano di ex sindaci, che siano di ex primari, che siano di operatori attuali, che vanno in una direzione differente, esulano da quello che è il rapporto giusto per fare del bene. Vi racconto una cosa, se 10 giorni fa, non mi ricordo se era questa settimana o quella prima, ho portato mia mamma a fare un'operazione in day hospital all'ospedale di San Daniele. Mia mamma abita a Udine. E in quei giorni io sono andato a prenderla a Udine per portarla su, e ovviamente anche qui uno si muove dove pensa di avere la risposta di salute migliore. Non è che uno dice io sono di Udine e devo andare a Udine. È venuta su a San Daniele, ma durante il tragitto mi dice, ma siamo sicuri, chiaramente un piccolo intervento, ma insomma uno è sempre un po' preoccupato, ma siamo sicuri con quello che scrivete sui giornali. Allora, il fatto che siano usciti degli articoli sulla stampa, no? E non si può dire che non sono stati strumentalizzati, dove si è partiti, è partita purtroppo la minoranza di San Daniele, a dire voci di corridoio, chiacchie, voci di corridoio, dicono che la chirurgia verrà declassata e poi dicono che così l'ospedale di San Daniele verrà declassato, da lì è partito un altro sindaco e un altro, due sindaci di Moruzzo e di Trepo, che hanno detto a loro volta, sulla base delle voci di corridoio spifferate dalla minoranza di San Daniele, siamo preoccupati, è venuto fuori un casino. Abbiamo visto, abbiamo sentito tutti l'assessore Riccardi e in particolare il direttore generale Caporale smentire in maniera categorica quelle affermazioni, e torno a dirvi, voci di corridoio sono un sinonimo di chiacchiere e pettegolezzi. Allora, se noi trattiamo la sanità sulla stampa a forza di chiacchiere e pettegolezzi per smuovere l'opinione pubblica o spaventarla, creare turbamento, io non sono assolutamente d'accordo, e rivendico a maggior ragione che è stata una scelta felice, giusta, importante, forse storica, quella dell'Assemblea di Collinare, dei sindaci, di assumere a sé la trattazione di questa tematica e di parlare con una voce unica, cosa apprezzata dalla Regione, cosa che può dare, come ha dato, alcuni risultati. Quindi questa è una questione fondamentale. Poi andiamo un po' sulla sostanza anche di questa proposta. No, noi siamo 17 consiglieri, oggi ce n'è uno in meno che non sta bene, ma siamo 17 consiglieri e nessuno di noi ha competenze specifiche in materia. Noi abbiamo ascoltato anche come sindaci, in maniera ufficiale, dei primari, No, i primari attuali dicono qualcosa di diverso dagli ex primari. Gli ex primari dicono, perché l'abbiamo letto tutti sui giornali, che praticamente l'ospedale è allo sbando, che non ci sono professionisti che possono prendere il loro posto, allora vuol dire... No, le dico io. I facenti funzioni, cioè il medico che è in ospedale, dove c'è un primario che è andato in pensione, e a questo medico che faceva parte dello staff del team di quel primario andato in pensione, gli viene attribuito il grado di facente funzione, che vuol dire che fa le stesse cose del primario. Se un ex primario dice che così non va bene, dice che quel medico facente funzioni non ha le competenze per portare avanti un reparto. Mi lasci finire, io ho fatto i miei ragionamenti, dopo lei farà i suoi. Io vi dico, perché ho parlato personalmente, lo hanno fatto anche altri colleghi, sindaci, credo anche qualche altro amministratore, con il personale attualmente in forza all'ospedale, e queste dichiarazioni sono state vissute molto, molto, molto male. Molto, molto, molto male. E non fa bene all'ospedale. Tornando alla questione del Consiglio Comunale Aperto, chi chiamiamo? Cioè, noi apriamo un Consiglio Comunale o apriamo una qualsiasi assise. Punto uno, chi viene a portare quella che è la visione dell'azienda sanitaria? Verrà forse il direttore generale se ritiene di venire, verrà forse l'assessore regionale se ritiene di venire, che ovviamente li possiamo sempre invitare. Dall'altra parte, chi è che dice che cosa si deve fare? Il cittadino, l'operatore, l'utente, ma lo dicono sulla base di che cosa? Di una visione che è estremamente settoriale, cioè dipende dal ruolo che quella persona ha. L'utente dirà alcune cose, il medico, l'operatore sanitario dirà delle altre, ma una visione generale completa, di sintesi, nessuno di loro può averla. Viene fuori una cagnara, viene fuori un disastro. Quando non si vuole trattare un tema o si vuole alzare polveroni, si fa una riunione, anche in un'azienda, se si vuole fare in modo che un tema non vada avanti, si fa una riunione generale con tutti quanti. Si sa che da quella riunione si esce con qualche arrabbiatura di qualcuno con qualche altro, con nessuna soluzione, e questo rafforza ancora di più, solitamente, la mano di chi ha la responsabilità di decidere, che d'impero dice benissimo... Nella confusione, nel casino, giustamente decido io, lo confermo, funziona. Se voi avete amministrato dei gruppi di lavoro più o meno ampi, no? Sapete che per andare in una direzione dovete fare così. Quando c'è creare un po' di confusione, fare una bella riunione, nella confusione poi si dice benissimo, non si è capito niente, decido io. E questo è il metodo migliore. Ma siccome questi incontri sono pubblici, no? Questi incontri sono pubblici, queste conseguenze non sono solo all'interno di quel gruppo, ma sono soprattutto all'interno di chi sta fuori, che ascolta, che non sa da che parte andare, no? Cioè, fino a 15 giorni fa, quando Riccardi ha dichiarato che non era così e Caporale uguale sulla questione della chirurgia, abbiamo avuto, non so se 6 o 7 articoli sul Messaggero Veneto che dicevano, che portavano avanti sta balla che ha tirato fuori Spitalerio o qualcun altro, comunque da parte della minoranza, con un volantinaggio anche fatto sul territorio per dire, sapete i cittadini sandanilesi, che il vostro sindaco non difende l'ospedale, gioca contro l'ospedale, vogliono chiudere la chirurgia, eccetera. L'assessore Cominotto mi ha... L'assessore Cominotto, se io faccio gli incontri riservati, sono riservati, quindi sono riservati. Vai. Se era presente, evidentemente anche lui era presente a un incontro riservato, non lo so. Bene, si è educato come è stato fino adesso. L'assessore... I fatti hanno smentito quelle voci di corridoio, chiacchiere e pettegolezze. Va bene. L'assessore Cominotto ha detto bene, io mi sono sempre trovato assieme ai miei colleghi, lo sa meglio della Cominotto anche il consigliere Pischiutta, perché all'interno della collinare, dell'assemblea, ci sono dei momenti informali dove si discute in maniera, diciamo, fuori sacco, si trova la quadra e poi chi è in minoranza, e a me è capitato di essere spesso in maggioranza, qualche volta in minoranza, si adegua, e quando sono stato in minoranza, quelle poche volte, mi sono adeguato ai miei colleghi, alla linea, anche quando non ero convinto, perché per primo valeva, e vale ancora, e varrà anche nel futuro per me, su alcune tematiche importanti, che hanno bisogno di un certo tipo di obiettivo, che la voce deve essere unica. E quindi quando dopo qualcuno non fa altrettanto e si distingue, e quindi pur essendo in maniera democratica andato sotto, deve fare la voce grossa, esce sui giornali, cambia idea, e quindi non va più bene la voce del Colinari, ma va bene la sua voce, ecco, io gli punto il dito contro, e l'ho già detto, perché sull'ospedale di San Daniele, da sindaco di San Daniele, non permetterò a nessuno di speculare sul punto di vista o sul piano politico, né per campagna elettorale né per altre motivazioni, che sono varie in campo sanitario, le motivazioni che muovono tanta opinione, e poi tanta opinione muove anche tanti altri interessi, diciamo così, per essere un po' più generali. Quindi, per quanto mi riguarda, e lo richiamate voi nella vostra mozione, richiamando l'ordine del giorno che abbiamo approvato, abbiamo dato mandato al Presidente della Comunità Collinare di agire in una certa forma, abbiamo incaricato l'Assemblea dei Sindaci di farlo. All'interno dell'Assemblea dei Sindaci si è formata una commissione sanità che alcuni sindaci hanno messo in dubbio, nel senso che visto proprio, sì, anche io, alcuni sindaci, tra i quali il sottoscritto che ne fa parte, l'ha messa in dubbio, perché si è rivelata debole, o quantomeno si è rivelata composta da persone o da colleghi che dicono di voler lavorare assieme, ma poi se ne vanno da soli per la tangente, non rispettando gli altri. Allora, se si lavora in gruppo, si deve lavorare in gruppo sempre e ci si affida al portavoce di quel gruppo. Se invece si vuole essere dei solisti, si sta fuori dai gruppi, oppure i gruppi devono prenderti e metterti fuori dal gruppo stesso e ti dicono: benissimo, fai il solista da solo, per te e non per noi. Ecco. Quindi questo, io credo che la vostra proposta vada bocciata e si debba mantenere la barra su quello che sta facendo l'Assemblea dei Sindaci, che è stata monopolizzata negli ultimi 3-4 mesi quasi totalmente da questioni che riguardano l'ospedale e la salute, tralasciando anche altri argomenti importanti che adesso dovremo andare a recuperare. Sicuramente nelle prossime settimane ci troveremo ancora in Collinari e torneremo a parlare di queste cose. Se la Commissione sanità, che sarà oggetto di dibattimento di una delle prossime assemblee di Collinare, verrà mantenuta e rafforzata, lo faremo all'interno di quella commissione, dandoci delle regole. Se verrà soppressa, lo faremo in maniera collegiale, tutti i sindaci nell'assemblea dei sindaci, con uno sforzo in più, perché ovviamente non c'è un organo intermedio che può più agevolmente magari trovarsi per ragionare. Resto dell'idea che il rapporto vada mantenuto sul piano più istituzionale possibile tra comuni, assemblea, regione e azienda sanitaria, e quindi ritengo che questa mozione vada bocciata perché persegue dei fini che sono diversi da quelli annunciati, almeno così posso pensarla, vedendo insomma la storia che vi ha caratterizzato, e non ultimo, ripeto, e non me ne vuole di nuovo la giornalista, l'articolo uscito oggi, perché a forza di articoli non si va da nessuna parte, ci si allontana solo dalla soluzione dei problemi. Prego Della Rosa, a lei la parola.
Se ho ben capito, certe decisioni devono essere prese nelle segrete stanze. Non può essere dato formalizzato con un incontro con la cittadinanza, perché in fondo l'ospedale siamo noi. Se mancano, è una parte importante dell'economia di questo territorio. Chiaramente, se togliamo mattone su mattone, togliamo economia, togliamo garanzia, reddito a questa zona qui. Quindi, signor Sindaco, continui con le segrete stanze e vedremo che fra qualche anno cosa la fine che farà l'ospedale di San Daniele.
Sì, le è sfuggito che le assemblee della Collinare sono pubbliche e quindi basta video collegarsi e ascoltare tutto quello che viene detto.
Perché non facciamo qualche consiglio pubblico, oppure facciamo una manifestazione ai consiglieri di tutta la comunità di fronte all'ospedale. Questa è una, può essere una proposta.
Ah, la proposta è di fare picchetti fuori dall'ospedale?
No, una manifestazione di tutti i consiglieri.
E lei è libero da cittadino di fare promuovere
manifestazioni? No, vediamo se lei viene, anche lei.
Lei provi a farla, poi vedrà se ci sono o non ci sono. Dipende dai contenuti e dalle modalità. Nessuno l'ha mai detto. Ma lei dice che è chiuso l'ospedale? Va bene, altri interventi? Spitaleri.
Allora, francamente, che esca da questo Consiglio Comunale su una proposta, che la leggo, perché la... Assessore...
5 minuti,
No, sindaco, allora, io... adesso pare... Perché io ho chiesto, e l'ho chiesto, e lo ribadisco, e lo chiedo a ogni Consiglio Comunale, che venga ripristinato il conteggio dei minuti che vengono utilizzati in questi pubblici dibattiti. Perché lei parla liberamente per la durata che ritiene di avere. Credo che abbia parlato 25 minuti, almeno... E poi bacchetta sul minuto i consiglieri comunali. Io chiedo che venga ripristinato, c'era, il conteggio dei minuti, perché questo atteggiamento intollerabile, intollerabile. Per cui lei parla quanto le pare e senza alcun... No, quanto gli pare? Ha parlato almeno 25 minuti. Mentre, no, chiedo scusa, consigliere Trus, abbia rispetto, perché il tema è piuttosto importante, su tante cose si può. Mentre, per quanto riguarda i singoli consiglieri comunali e lì con l'orologio, questo è un così, atteggiamento autoritario di chi si sente investito e liberato da qualsiasi regola, dal rispetto delle regole di questo comune, fin dalle regole sul parcheggio, perché lei si è autoesentato dal rispettare il ticket del parcheggio in questo consiglio comunale, e quella fu un'occasione sì che alzando i toni, e si libera dal rispetto delle regole sulla durata del dibattito, mentre tutti gli altri, i cittadini, i suoi sudditi, o meglio quelli che lei ritiene i suoi sudditi, devono stare a regole fisse. Ha parlato 25 minuti, fa parlare anche gli altri consiglieri che sono suoi pari 25 minuti. Primo.
Se aveva delle obiezioni, durante...
Mi faccia concludere. Non mi deve interrompere.
Se aveva delle obiezioni sulla durata del mio intervento, poteva chiedere...
Non mi deve interrompere. Abbia l'educazione di non interrompere.
Allora lei ha l'educazione.
Torno
a dire, lei ha iniziato a parlare alle 20:46.
Se non vuole che alzo i toni in questa seduta, che lei non piacciono, abbia l'educazione di non interrompermi.
Quella è una minaccia, vede?
Le sto chiedendo di avere, come una minaccia, le chiedo l'educazione di non interrompermi.
No, le comunico solo.
Alle
20:51 termina il suo tempo, prego.
Allora, io continuerò a dibattere, chiedo lo stesso tempo, guardi, non prenderò neanche un minuto di più, lei ha parlato 25 minuti, io ne ho parlati prima 10 e poi mi ha tolto la parola, adesso parlerò per 15 minuti, non parlerò più di lei. Primo,
le chiedo l'educazione di non interrompermi. Dopodiché sospendo la seduta, prego.
Le chiedo l'educazione di non interrompermi. Secondo, le assemblee della comunità collinare sono pubbliche, i consigli comunali di San Daniele sono blindati. Perché vi vergognate? Questo è il tema. Assessore Cominotto, lei lancia la proposta oggi qui che ha una richiesta che non dice facciamo una seduta aperta per chiedere le risposte al sindaco, per mettere in croce il sindaco. La proposta che lei propone oggi di bocciare è organizzare una seduta aperta del Consiglio Comunale in sede adeguata rispetto all'attuale situazione pandemica, da dedicare alla situazione dell'ospedale Sant'Antonio di San Daniele del Friuli. E lei si è assunta la responsabilità davanti ai cittadini di dire che non si deve fare una seduta aperta, sempre da dedicare alla situazione dell'ospedale di San Daniele. Questo chiede. Vi dico di più, se c'è una singola riga di questa mozione che ritenete che non vada bene, togliamola, perché lo dobbiamo votare insieme questo ordine del giorno. Lo dobbiamo votare insieme, dice, non va bene fare consigli comunali aperti. L'abbiamo fatto con l'amministrazione Iob, eh? L'abbiamo fatto nella sede del museo, sono venuti i professionisti, hanno parlato i cittadini, ha parlato i cittadini e abbiamo condiviso un ordine del giorno. Non si fanno ordini del giorno in consiglio comunale. All'esito di quell'incontro di cui il vice sindaco ha ricordato la frase, no? Diciamo, non staremo lì a mettere, no, i nostri indumenti per protestare, ma proprio perché abbiamo sempre ritenuto che la sede istituzionale è quella per fare queste azioni. E all'epoca propose un ordine del giorno la minoranza, di cui anche il sindaco faceva parte, e anche il vice sindaco. Proponemmo noi come maggioranza un ordine del giorno, sospendemmo la seduta, come si è sempre fatto da che mondo è mondo, quando si toccano temi trasversali, come abbiamo fatto per il tagliamento. Si ricorda, vice sindaco, quando disse no, noi dobbiamo votarlo assieme questo ordine del giorno. E voi ci venite a dire no, ordini del giorno non se ne votano in consiglio comunale. E l'ultimo refrain, no, dice no, ma il... perché i sindaci sono stati molto bravi, dell'assemblea dei sindaci della Collinare, a approvare all'unanimità un documento. Sono molto orgoglioso di quella approvazione unanime. Ma è caduta dal cielo, secondo voi, quella cosa? In quel periodo c'era un sindaco, guarda caso il sindaco di San Daniele, che non diceva che le questioni sanitarie si devono discutere in assemblea dei sindaci della Collinare. C'era un sindaco, il sindaco di San Daniele, che diceva i sindaci non hanno competenza per discutere di sanità. E c'è qualcuno che per arrivare a quel risultato della votazione unanime dei 15 sindaci ha lavorato, e sono orgoglioso di aver lavorato per quella cosa lì. Mentre un sindaco, guarda caso, sempre il sindaco di San Daniele, quando bisognava mettere ai voti quell'ordine del giorno, poi votato all'unanimità, ne chiedeva il rinvio. Altro che la minoranza brutta e cattiva. Quell'ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Comunale di Trepo e portato all'Assemblea dei Sindaci della Collinare. Quel sindaco di Trepo che il sindaco di San Daniele non trova occasione di insultare. Quel Consiglio Comunale l'ha pensato, l'ha discusso, l'ha approvato. E vi dirò di più, perché lo sa il vice sindaco, perché gliel'ho portato io al vice sindaco, quell'ordine del giorno, e credo fosse il 3 gennaio 2020, dicendo votiamolo nel Consiglio Comunale di San Daniele. Nessuna risposta. Quell'ordine del giorno, dopo essere stato approvato nel Consiglio Comunale di Trepo, mica per grazia divina è arrivata in Assemblea dei Sindaci. Le famose fughe in avanti. Il sindaco di Trepo, io sono orgoglioso di aver collaborato, organizzò un incontro pubblico, online ovviamente, perché in quel contesto si faceva online, per sollevare il problema, per dire ai cittadini, guardate, prendiamo consapevolezza dei problemi che sono difficili, sono molto difficili, prendiamo consapevolezza di quel problema. E arrivò in assemblea dei sindaci, dopo che molti ex sindaci che... Il sindaco Vale nel frattempo accusava di cercare...
L'invito a concludere.
...di visibilità. Guardi, ho ancora i famosi 10 minuti. Per arrivare
bene, la seduta è sospesa, 5 minuti di sospensione.
Sindaco, vuole togliermi la parola? Sindaco, vuole così far la parola? Vuole strozzare così il dibattito?